Accomodatevi. Possiamo far rientrare il test. Ingegner Lupoli. Comodi, riprendiamo l'esame. Lei è sempre sotto il vincolo del giuramento. Mi sembrava di era sembrato di capire che iniziasse lei, avvocato Melucci. Prego, avvocato.
Buongiorno ingegnere.
Buongiorno.
Di nuovo buongiorno, anzi. Senta ingegnere, se ho capito bene, lei è stato direttore dello stabilimento Ilva dal 16 febbraio del 2013
sì.
al luglio del 2014.
Esatto, sì.
È corretto dire che in questo periodo ci sono stati tre momenti differenti, vale a dire, mi corregga se sbaglio, il primo dal 16 febbraio del 2013 all'aprile del 2013 lei aveva rispondeva a chi in questo periodo?
Al dottor Ferrante.
Al dottor Ferrante. Dall'aprile 2013 al giugno 2013 lei rispondeva al dottor Bondi in quale qualità?
In qualità di amministratore delegato
di Ilva.
Sì, sì, del
e invece qualità. Da giugno 2013 a luglio 2014 lei rispondeva a chi e in quale veste?
Sempre al dottor Bondi nella veste di commissario.
Ecco, è corretto dire che l'incontro a cui ha fatto riferimento su domanda del pubblico ministero con i componenti della famiglia Riva è da collocarsi nel primissimo periodo della sua nomina, cioè quando vi era la presidenza del dottor Ferrante, o mi sono sbagliato o ho capito male?
No, è corretto.
È corretto.
È corretto.
Lei a un certo punto durante l'esame del PM ha detto: il dottor Bondi non conosceva gli uomini, mi chiese di fare una valutazione.
Sì.
Ecco, quindi quando lei fa riferimento dal punto di vista temporale a questa sua valutazione, la colloca nel periodo Bondi amministratore delegato o Bondi commissario, in quale di questi due periodi?
Allora, inizia con il periodo del Bondi amministratore delegato e si conclude nel periodo Bondi commissario.
Ecco. Questa sua valutazione che le chiede il dottor Bondi, lei la fa seguendo quali criteri per poter poi rappresentare a lui le sue idee su come dovesse essere organizzato lo stabilimento da lei diretto?
Il criterio era questo, valutare le capacità individuali al fine di essere coadiuvato nel portare avanti nel modo migliore la gestione dello stabilimento.
Senta,
ovviamente gestione tecnica, gestione produttiva, sicurezza e ambiente.
Senta, rispetto alla posizione di questi fiduciari, questo suo lavoro arrivò a fare cosa? A fare una lista di nomi, un elenco? In cosa poi si è esplicitato in concreto?
Sì. Considerando che nemmeno io li conoscevo tutti da un punto di vista qualità tecniche e professionali, per quelli che conoscevo io direttamente mi avvalevo di quella che fosse la mia conoscenza, per altri ho contattato tutti coloro che avevano contatti continui con queste persone.
Senta, l'ingegner Cesare Corti, all'esito di questa sua valutazione, faceva o non faceva parte di questo elenco di nomi?
Nel senso elenco di nomi
da proporre, come
da mantenere
la misura in cui lei...
Sì.
Il signor Alfredo Ceriani, all'esito di questa sua valutazione, di questo suo confronto con i responsabili delle varie aree, faceva o non faceva parte
faceva
di questo?
Parte.
Faceva parte.
Sì.
il signor Enrico, l'ingegner Enrico Bessone, all'esito di questa sua valutazione e di questo suo confronto con i responsabili delle aree, faceva o non faceva parte di questo elenco di nomi?
Faceva parte.
Senta, lei a un certo punto durante l'esame del pubblico ministero, facendo riferimento al signor Casartelli, ha detto, io me lo sono scritto testualmente, se mi sono sbagliato vi prego di correggermi, si è interessato a realizzare investimenti per il trattamento acque.
Esatto, ecco, per quella che era l'area di mia competenza.
Sì, può spiegare meglio, se ha, non lo so, qualche, in maniera più semplice, più concreta questa attività?
Sì, nella fase, in tutta la fase di rinnovamento degli impianti, l'impianto Treno Nastri 2, così come Treno Nastri 1, hanno un enorme sistema di acque a circuito chiuso che asservono l'impianto. Parliamo di portate di diverse migliaia di metri cubi ora. Sono le acque che raffreddano i macchinari, le acque con cui si toglie la scaglia di cui parlavamo prima. Quindi sono acque che devono essere trattate. In che modo trattate? Vanno decantate per togliere il materiale grossolano, decantate in modo tale che eventuali residui oleosi affiorano e vengano eliminati, e successivamente, dopo la fase di decantazione, passano attraverso dei filtri a sabbia, successivamente in delle grandi torri di evaporazione, in modo tale da abbassarne la temperatura, perché queste acque diciamo, hanno subito un riscaldamento, per poi essere conferite in una vasca in attesa di essere di nuovo pompate sugli impianti.
Ho capito. Quindi è corretto dire che il signor Casartelli si è interessato esattamente solo di questo aspetto?
Sì,
per quello che
concerne la mia area, sì.
Perfetto. Senta, lei poi ha fatto riferimento anche al signor Pastorino.
Sì.
Ha anche detto più volte di averlo di fatto conosciuto solo nella fase in cui lei faceva il direttore.
Sì, l'ho visto anche a Milano.
Sì, sì,
quando eravamo lì a Milano, però diciamo, da direttore c'è stato modo di interloquire qualche volta. Sì, di interloquire.
Le chiedo, rispetto a queste due figure di cui ci siamo occupati adesso, se il signor Casartelli facesse o non facesse, e perché, se lo sa, se lo può dire, parte dell'elenco di cui abbiamo parlato prima.
No.
Può dirci la ragione? Se
la ragione era questa. Uno, perché era ormai assente da lungo periodo. E due, perché ritenevo che ormai gli impianti fossero stati rinnovati, per cui con la struttura che avevo io ero in grado tranquillamente di gestirla.
Ricorda relativamente al signor Casartelli se egli era anche impegnato in altri stabilimenti del gruppo Riva, se lo sa?
Non ne ho mai sentito, delle volte che le ho visto non le ho mai sentito dire personalmente che andava da altre parti. Anche qui dall'ingegner Corti, sì, immagino, dall'ingegner Corti sapevo che anche Casartelli si occupava della Spagna piuttosto che della Francia.
Ho capito. Senta, per quanto riguarda invece, lei ha detto, le frequentazioni con l'ingegner Corti, che sono state, diciamo, di diversa intensità, di diversa frequenza nel corso della sua conoscenza.
Sì.
Le voglio chiedere se anche relativamente all'ingegner Corti, se lo sa, che lui fosse impegnato anche in altri stabilimenti del gruppo, se lo ha potuto appurare.
Di questo,
e in quali?
Di questo ne sono certo, perché più volte lasciava lo stabilimento per recarsi in Spagna, in particolar modo a Siviglia, in Francia ed in Germania.
Senta, io sono in debito di un'altra domanda con il mio ragionamento relativamente alla posizione del signor Pastorino. Le volevo chiedere se anche il signor Pastorino o meno fosse presente in quell'elenco che lei prima ha detto di aver fatto, e se ci può dire il perché.
Perché occupandosi di Taranto Energie e di Ilva Servizi Marittimi, in quel periodo sia Taranto Energie che Ilva Servizi Marittimi erano delle aziende separate dallo stabilimento di Ilva di Taranto, per cui non
segnalò questa esigenza. No. Senta, lei ha fatto riferimento all'impegno dell'ingegner Corti in altri stabilimenti, per quello che lei sa. Le volevo chiedere se questo impegno comportava l'assenza dell'ingegner Corti per periodi, insomma, di un certo rilievo o meno a Taranto.
A volte si assentava, diverse volte si assentava anche per una settimana, per esempio.
Ho capito. Senta, devo farle alcune domande anche in merito all'ingegner Bessone.
Sì.
Lei ha detto che l'ingegner Bessone era un manutentore di acciaieria.
Era inquadrato come responsabile di manutenzione dell'acciaieria.
Ecco, se può cortesemente spiegare bene alla Corte cosa lei ci vuole dire col termine inquadrato. Era o non era presente in organigramma dello stabilimento Ilva di Taranto? Se lo sa.
Nel periodo in cui io sono stato direttore, l'ho inserito in organigramma come responsabile di manutenzione dell'acciaieria.
Le risulta che l'ingegner Bessone poi, durante il periodo commissariale che lei ha vissuto per un anno, venne assunto dai commissari?
Sì, ha continuato a fare quel lavoro. Certo.
Lei è andato via nel febbraio del 2016, sa se...
Luglio 2016. Via dallo stabilimento.
Dall'Ilva come
sì,
azienda.
Febbraio 2016.
Lei ricorda, sa se che l'ingegner Bessone fosse invece ancora in... fino a quando lei è andato via fosse ancora dipendente di Ilva Spa? Se lo sa.
Allora, da quello che so e che ricordo è che l'ingegner Bessone si trasferì presso lo stabilimento di Novi Ligure.
Di Novi Ligure.
Non ne conosco la mansione.
Ho capito. Senta, io faccio un'ultimissima domanda a chiusura per quanto riguarda due delle persone che abbiamo nominato, cioè il signor Casartelli e il signor Pastorino, se mi può confermare che non si sono mai occupati di produzione, per quello che lei sa.
Per quello che io so, mai.
Io ho finito, grazie.
Grazie a lei, avvocato. Ci sono altre domande? Altri difensori che devono procedere al controesame?
No.
Nessuna domanda.
Mi chiarico per il verbale. Senta, le volevo chiedere questo: se nel corso della sua permanenza in Ilva come gestione privata, sia come capo area nei treni Lastrit, sia poi quando è stato spostato come al LAF, se ha mai ricevuto, se ci può eventualmente indicare in che occasione, se ciò è accaduto, se ha mai ricevuto delle, ovviamente dai suoi preposti, delle disposizioni in contrasto con normative in materia di sicurezza e ambientali, se questo è mai accaduto.
Assolutamente no.
Senta, poi le volevo chiedere un'altra precisazione. Una precisazione, se mi può dare una precisazione di carattere tecnico. Mi sa indicare i tempi di svuotamento della siviera e se è verosimile che possa essere svuotata in 30 secondi?
Lo svuotamento della siviera. Allora, ci sono diverse siviere. C'è la siviera Ghisa
sì,
che riceve ghisa dai carri siluro che arrivano dagli altiforni, e questa tramite carro ponte va versata all'interno di un convertitore. I tempi necessari per lo sversamento di questa non gliele so indicare correttamente. È un'operazione che avviene manualmente da parte di un gruista che è sul carro ponte. La cosa che le posso dire non le saprei rispondere.
Era sul tempo dei 30 secondi che volevo comprendere dal punto di vista tecnico se le constava qualcosa di questo tipo. Siccome io ho guardato il brief, mi dava dei tempi molto più lunghi, allora rispetto a questa cosa volevo comprendere se lei poteva darci un contributo, però non lo sa, se non lo sa non fa niente. Senta, mi sa dare la definizione dello slopping?
Da quello che ho imparato dopo come direttore di stabilimento, lo slopping è un fenomeno emissivo che generalmente avviene in fase di affinazione della ghisa, cioè quando si toglie carbonio attraverso insufflaggio di ossigeno all'interno del convertitore. È un fenomeno non prevedibile perché funzione di tanti fattori, quali la presenza di silicio, la percentuale di silicio all'interno della ghisa, dalla qualità anche del tipo di rottame, quindi la carica fredda che è all'interno del convertitore, e questo associato alla quantità di ossigeno che si va ad insufflare può creare delle reazioni di ossidazione di questi elementi che formano gas che risalgono dal bagno verso la parte superiore, essendo gas più leggero, e questo gas nel momento in cui incontra la loppa crea una sorta di schiuma che aumenta di volume istantaneamente, e quindi aumentando di volume questa schiuma fuoriesce dal convertitore.
Senta, e rispetto a questo fenomeno che sta indicando, le consta, se me lo può confermare o meno, che quando lei è diventato direttore di stabilimento, il sistema denominato ISDS della società Tenova, iniziato a utilizzare già nel 2008 con una serie di tarature successive, poi a partire dal 2012 diciamo che aveva avuto la sua taratura ottimale, che quindi vi ha comunque consentito di diminuire questo fenomeno?
Il sistema ISDS è un sistema che praticamente doveva cercare di prevenire questi fenomeni. Come? Misurando le vibrazioni, nel momento in cui questo fenomeno interveniva creava delle vibrazioni. Queste vibrazioni si trasferivano alla lancia che era all'interno del bagno e che emetteva ossigeno, quindi questo sistema deve misurare queste vibrazioni. Da questo acquisire che un fenomeno di slopping era già in corso, cioè non riusciva a prevederlo, ma comunque era già iniziato, e quindi la sua azione era quella di ridurre o addirittura fermare l'emissione di ossigeno all'interno del bagno, cioè fermare completamente l'attività di affinazione.
Ho capito, una sorta di allarme praticamente.
Agiva anche.
Agiva, sì. Quindi era tutto automatizzato, certo. Senta, con riferimento al treno nastri su cui lei ha lavorato per lungo tempo, le risulta che da un benchmarking con tutti gli stabilimenti europei, i 25 stabilimenti europei, e quello dell'Ilva si è sempre attestato tra i primi posti?
Sì, tengo anche a precisare, nel 2005-2006 il treno Nastri 2 ha raggiunto un risultato operativo sia in qualità di produzione, di qualità, quindi automaticamente sicurezza, dicevo, si è attestato come l'impianto che ha il migliore al mondo. Nessun impianto al mondo era riuscito ad ottenere livelli così alti.
Mi conferma che con le vostre produzioni fornivate anche oltre che Fiat, Ford, Audi, come che acquistava i prodotti che venivano lavorati a Taranto?
Fornivamo rilavoratori tedeschi, c'è stato addirittura in alcuni periodi che con i nostri prodotti fornivamo la Thyssen, che in un periodo di crisi era ferma e acquistava prodotti dall'Ilva.
Senta, lei ha potuto verificare, noi abbiamo fatto una produzione documentale agli atti, vorrei che ci fornisse eventuali notizie, lei se ne ha prese, ha potuto verificare che è stata commissionata dalla gestione dei Riva tutta un'attività particolare alla società americana DuPont per il miglioramento della sicurezza all'interno dello stabilimento Ilva, e se ne ha conoscenza, se può riferire in ordine a questo discorso della DuPont.
Sì, sì, c'è stato un intervento che è durato per un lungo periodo, diversi anni, ora non so quantificare quanto, ma sicuramente più di un anno, in cui tecnici della DuPont erano continuamente presenti nell'Ilva di Taranto, partendo da alcune aree per poi estenderle successivamente a tutte le aree dello stabilimento, intervenendo innanzitutto capendo quello che era lo stato dell'arte, e poi intervenendo secondo le loro esperienze come società specializzate in questo settore a indicare tutta una serie di azioni da fare al fine di ridurre gli infortuni e quindi l'indice di frequenza, quindi dare indicazioni e verificarne poi i risultati, cioè riesaminare quello che fosse il risultato di queste azioni messe in atto. Azioni messe in atto erano dalle riunioni di sicurezza, dalla sensibilizzazione del personale, a inserimento di ulteriore cartellonistica sui reparti. Insomma, si è arrivati al punto tale che, visto che tanti infortuni avvenivano per da quello che noi definivamo, dalle nostre statistiche, comportamentali, eravamo arrivati al punto da fare degli standard, cioè da delle cartellonistiche per indicare alle persone come si scendevano, si salivano le scale. Eravamo spinti fino a questo punto.
Certo. Senta, a me consta, poi ne parleremo più diffusamente dopo, che lei col suo lavoro ha attivamente e proficuamente partecipato a numerosi importanti investimenti e anche opere di straordinaria manutenzione all'interno dello stabilimento Ilva. Rispetto a tutti quanti gli investimenti, tutte quante le procedure di manutenzione straordinaria, mi conferma, se ne consta, che venivano utilizzate delle procedure certificate PGSL, procedure di gestione di sicurezza lavori, queste procedure certificate British Standard e norme UNI, tutte quante?
Sì.
E che quindi c'era sempre il rispetto di queste normative?
C'era sempre il rispetto di questa normativa. Che facevano parte del sistema di gestione della sicurezza dello stabilimento.
Che quindi si interfacciava anche col discorso DuPont?
Si interfacciava col discorso DuPont.
Bene. Signor Presidente, con il vostro consenso potremmo mostrare in visione la documentazione DuPont che noi abbiamo prodotto per vedere se la può riconoscere e se corrisponde a quello che lui ha riferito, perché lì è sintetizzata, quella brochure illustrativa sintetizza praticamente l'intervento della... almeno due, un paio di udienze fa dovrebbero essere. Sono quei due plichi grossi.
Sono a colore.
30? Dovrebbe essere il 30.
Se necessario li mandiamo a prendere dal tribunale. Sì.
Non avete una copia perché?
Avete una copia in più? Informatico, se lo vuole mostrare. Sì, l'abbiamo esaminato anche.
No, faccio altre domande, poi ritorniamo sul discorso della domanda.
Va bene.
Attività e poi c'era l'altro. Allora mostro in visione uno dei due documenti, poi faccio vedere l'altro, glielo mostro sul supporto informatico, se lo può scorrere cortesemente e se mi conferma che l'attività compendiata all'interno di queste brochure illustrative abbia avuto riscontro concreto nell'ambito del procedimento, nell'ambito dello stabilimento Ilva, e se quindi può dare contezza che questa è l'attività a cui si faceva prima riferimento.
Viene sottoposta questa documentazione.
Sì, quello è rosso.
Al test.
In realtà qui si parla della prima, dicevo, in realtà qui si parla della prima fase, di una delle fasi, ma in realtà l'attività DuPont che parte con le aree, la cosiddetta area a caldo, per poi estendersi sulle altre aree, come dicevo prima.
Puoi far vedere anche l'altro, per favore, sono due documenti.
No, non lo so.
Fallo vedere. Gaetano. Neanche io.
Puoi vedere l'altro documento? Sono due, ci facciamo riconoscere anche gli altri documenti. Non ho capito.
Si è montato ora.
Mm.
Vabbè, andiamo avanti perché quel secondo non lo stiamo subito trovando. Proprio a proposito di DuPont, le consta che l'incarico a questa società americana e il progetto proprio di implementazione di questa di questi corsi sulla sicurezza, di questa sensibilizzazione sulla sicurezza, di queste procedure sulla sicurezza fosse stato una volontà diretta del signor Fabio Riva?
Questo non lo so. Comunque quello che ricordo è che in una riunione dove c'era tanta gente, in particolare quando dico tanta gente era fascia di controllo, in sala conferenze, il signor Fabio Riva presentò DuPont.
Presentò DuPont.
Sì.
Con il consenso della Corte, trattandosi di una figura che ha comunque partecipato a numerosi e importanti investimenti e che ha lavorato tantissimo all'interno dello stabilimento, da qui le remunerazioni evidentemente, chiederei all'ingegner Antonio Lupoli, proprio nella sua qualità di capo area del treno Nastri 2, se ha partecipato a questo tipo di questi investimenti che le andrò a sintetizzare, sì. E se ha partecipato, perché ha anche redatto la specifica tecnica, se ha partecipato, come ha detto prima, nella fase genetica progettuale di verifica delle esigenze e quindi se ha potuto poi constatare che questi investimenti sono stati effettivamente realizzati all'interno dello stabilimento Ilva. La prima domanda è questa, con riferimento, io do anche i numeri di ordine e poi ve li faccio anche vedere, il primo ordine è l'11046 dell'83-2000 di un valore complessivo di 20.500.000 euro assegnato alla ditta SMS Group. Si tratta di una pressa di riduzione fino a millimetri 3,50 della larghezza delle brame con spessore 200x240, larghezza millimetri 655x2170, lunghezza 4 m x 12,60, con una temperatura in entrata superiore a 1150, velocità di avanzamento fino a 18 non so cosa sia per minuto primo, produttività pezzi 85 per ora, per brame da 1,6 m e 30, pezzi numero 65 ora, poi per brame 9,30 e pezzi.
Ma vogliamo sottoporre l'ordine all'ingegnere?
Sì. A me basterebbe soltanto il nome Sizing Press, adesso dire vita, morte e miracoli di quella.
Ah, questo ci agevola molto. Allora. Ecco, glielo facciamo vedere, se mi può riconoscere l'ordine.
L'ordine, ecco. E ci può riferire in merito.
Non ci stanno in ordine, ingegnere.
Questo è tutto l'ordine.
Non ci stanno in ordine. No, questo è il 55 607.
Sì, è questo l'ordine.
Facciamo allora in questa maniera qui che forse andiamo più veloci.
Sì.
Io le faccio vedere l'ordine, tipo adesso le faccio vedere l'ordine numero 55607. Che è della assegnato alla SMS Demag Inse SPA, se mi dice di che cosa si tratta, se è stato realizzato, se lei ha partecipato a questo investimento, più o meno l'importo complessivo dell'investimento, se mi dà queste indicazioni.
Va bene.
Con riferimento a quello precedente, oltre al discorso di che era questo l'ordine, mi conferma che è stato effettivamente poi realizzato?
Sì, è stato realizzato, le dirò di più, un altro investimento analogo con la stessa macchina è stato realizzato anche al treno Nastri numero 1.
Numero 1, perfetto. Lo so, manca ancora.
Allora, relativamente anche a questo ordine che parla di tutti gli equipaggiamenti per l'introduzione e l'estrazione dei cilindri di lavoro all'interno delle gabbie del finitore, ho partecipato sia alla stesura delle specifiche che alla realizzazione e alla messa in servizio. L'ordine è uno di quegli ordini che mirava a ridurre la presenza degli uomini in campo, per esempio, quello di cui parlavo prima.
Quell'attività di automazione, noi abbiamo fatto un sopralluogo in Italia, abbiamo visto tutto automatizzato.
Macchine più automazione, cioè per fare questa attività prima che l'automazione si facesse, quello che noi chiamiamo piano officina, cioè a terra, durante questa attività c'erano più di, vado così a memoria, dalle 6 alle 7 unità lavorative. Dopo aver fatto che manovravano oppure che facevano eventuali controlli, dopo questa attività si faceva da pulpito con una sola persona che manovrava tutto e due che erano sul campo a supervisionare, a verificare che tutte le attività fossero andate a buon fine.
Mi scusi, quando lei parla di pulpito, giusto per collegarlo a ciò che per collegarlo visivamente a ciò che abbiamo guardato noi in Ilva, erano delle sorta di cabine dove c'era tutta quanta la strumentazione con computer, con una forma di controllo da questo punto di vista, quello il pulpito?
Riferito in questo caso era quella sala controllo che era alle spalle delle gabbie del finitore in alto a primo piano, dove c'erano tantissime telecamere avvolte dalle telecamere più tutti i monitor supervisionati da operatori.
Quindi quest'ordine, il 55607, è di un valore di circa 4 milioni di euro, come abbiamo detto, assegnato alla ditta SMS Demag. Poi c'è un altro ordine che è assegnato di 2 milioni e mezzo, assegnato alla ditta Almici Carpenterie, che sarebbero le modifiche meccaniche a modernamento gru a ponte da 10 tonnellate. Glielo mostro in visione, se me lo riconosce, se è stato effettivamente realizzato e se ci vuole sinteticamente descrivere di che si tratta.
Allora, questa è un'attività facente che interessava l'area del deposito Bramme, attività che prima di essere eseguita comportava la presenza dell'uomo in cabina dei carri ponte. Questa attività mirava a revisionare completamente le macchine, cambiare la motorizzazione, cambiare tutte le strumentazioni di controllo, inserire un'automazione con sistemi anticollisione più sistemi laser, tale che all'interno del deposito Bramme, che è formato da 5 campate e 12 carri ponte, questi si muovessero in modo automatico, senza persone a bordo, con una sola persona che supervisionava e controllava da un pulpito in remoto, lontano.
Senta, le faccio vedere quest'altro ordine, sempre circa di 2 milioni di euro, assegnato alla TMAIC International Corporation. L'ordine è il 46949. Forniture e montaggio componenti elettrici per ammodernamento e automazione della gru a ponte numero 8 da 70 tonnellate. Ce lo puoi far vedere?
Direttamente Sì, qui parliamo sempre di gru del deposito Branne, e la gru numero 8 è staccata, è diversa da quelle altre 5 campate di cui dicevo. Qui è una gru comandata in manuale sulla quale si erano fatte tutti gli ammodernamenti comunque, però era necessario che venisse comandato comunque da cabina.
Le mostro poi in visione l'altro ordine, il 1062, l'ordine 31-12-2003 di 1.559.000 euro affidato alla Promec SRL, che è un impianto automatico di evacuazione pacchi di lamiere provenienti dalla linea di spianature e taglionastri CSL-FNA2. Se può darmi conferma della sua realizzazione e se ci vuol descrivere sinteticamente di che si tratta.
Questo è un ordine assegnato alla ditta Promec italiana sulla fornitura di un sistema automatico montato a valle della cosiddetta CSL, che era una macchina che utilizzava i coils da treno nastri 1, da treno nastri 2, li spianava praticamente, li raddrizzava e poi li tagliava in fogli, in lamiere. Quindi l'impianto tagliava in foglie lamiere da CSL, poi era stato montato questo impianto per, in linea, quindi totalmente automatizzato, che doveva fare l'impacchettamento di tutti i fogli, quindi metterli uno sull'altro, per poi, sempre attraverso sistemi automatici di trasporto, portarli in un'altra zona che era di fronte alla CSL, dove si eseguiva noi lo chiamavamo l'avviluppatore. Praticamente c'era una bobina in polietilene che avvolgeva completamente questi pacchi lamiera per evitare che si ossidassero, e lì anche i pacchi lamiera li impacchettava, cioè li poneva uno sull'altro.
Ho capito. Questo senta, quindi è stato realizzato, mi confermo.
Sì, è già realizzato.
Senta, con riferimento invece a quest'altro ordine, che è il 27365 del 26-7-2011, affidato alla ditta Ravagnan S.P.A., il prezzo unitario di questo ordine è 3.970.000 euro, e la modifica e ammodernamento dell'impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio al finitore del treno nastri TNA2. Con le principali forniture di attività, che sono ingegneria per la modifica di 6 vasti di decantazione acqua a scaglia, poi nuovo sistema di raccolta e sollevamento oli dalle vasche di decantazione, nuovo impianto di trattamento acqua di controlavaggio, impianto elettrico di comando e controllo. Ecco, se mi può dire se questo è stato effettivamente poi realizzato e di che si tratta.
Questo è un impianto di cui ne abbiamo parlato già un paio di volte in questa sede. Ecco il famoso impianto che fa il trattamento delle acque a circuito chiuso del treno nastri 2, ne ho descritto il percorso, ed era uno di quegli impianti a cui facevo riferimento, che seguiva anche, che supervisionava il signor Casartelli.
Infatti ho visto che c'è un discorso delle acque. Sì. Perfetto. Senta, poi c'è quest'altro ordine del 53169, che è del 13-3-2008, commissionato alla ditta Tenove S.P.A. di 1.950.000 euro, in cui c'è una rettificatrice a mola mobile Pomini di servizio all'officina Torneria Cilindri TOC 3 del treno nastri TNA 2, adatta per la lavorazione di cilindri con diametro di millimetri 166 fino a millimetri 1200. Glielo mostro in visione se mi conferma se è stato effettivamente realizzato come investimento.
Questo è un ordine relativo ad, appunto, ad una rettifica cilindri di laminazione, cioè una macchina che effettuava la finitura dei cilindri di laminazione, cioè sono quelle attrezzature che montate sull'impianto sono a contatto col metallo e lo schiacciano. Detto in poche parole per chi non è del mestiere, come se fossero i tipici due rulli che servono per fare la lasagna, insomma, basta, okay? Per dare un'idea di cosa sia, solo che sono
enormi,
4 metri, pesano 7-8 tonnellate e quant'altro, no? Quindi l'idea è quella. E questa macchina non faceva altro che riprendere, cioè una volta tolti i cilindri dall'impianto che avevano subito degli stress sia termici che meccanici, andavano su queste macchine, su una di queste, è una delle tante macchine, andava su questa macchina per essere scansionato attraverso ultrasuoni per vedere se c'erano cricche o quant'altro, e poi rettificate, cioè asportata quella parte di materiale sulla circonferenza che aveva subito usure.
Le mostro in visione poi quest'altro ordine, che è il 57325 del 28/11/2006, che è di 1.425.000 euro, del commissionato alla Almici Carpenteria Meccanica di Vobarno, Brescia, che è una gru a ponte bitrave scorrevole con portata 150 e con altre serie di caratteristiche tecniche. Le chiederei se è stato operato questo investimento.
Okay. Questo in realtà è, sì, probabilmente di questi, uno è quello di cui mi aveva già mostrato, cioè l'ordine sempre al MICI relativo alle gru del deposito Bram di cui ho parlato.
Sì, c'è una variante, che leggo la, sull'ordine.
Più di variante, in realtà di questi ne troverà 8, perché 8 gru sono state revisionate, quindi di questi ordini, se vado a memoria, ne troverà 8, uno per ogni gru.
Perfetto. Senta, l'altro è l'ordine, il 6229, e siamo nel 2007, 11/12/2007, valore 667.500 euro, commissionato alla TMAIC International Corporation, ed è l'ammodernamento dell'impianto elettrico di comando e controllo, dei vitoni di regolazione dei cilindri di lavoro, delle gabbie finitrici del treno nastri TNA2, con inserimento di 6 convertitori di corrente di alternanza continua, se è stato realizzato quest'altro investimento.
Allora, qui ci sono due voci in realtà, uno di 667.500 euro più uno di 1.682.500.
Sì.
Ecco cosa sono. Uno è la fornitura delle apparecchiature necessarie per effettuare il controllo.
Sì.
Ecco, l'altro riguardava l'ammodernamento che ne faceva la regolazione di queste macchine.
Ah, ho capito. È stato realmente,
sì,
poi
sì,
installato.
È stato realmente realizzato.
Senta, poi se mi conferma se è stato realizzato quest'altro grosso investimento, che è il 20667, il numero d'ordine, per 14.300.000 euro, è commissionato alla Danieli Centro Combustion S.P.A. e si tratta del nuovo forno di riscaldo brane a Longheroni mobili da tonnellate 350 ora, tre nonastri 2. Se mi può dire se è stato realizzato e di cosa si tratta.
Allora, prima di effettuare questo investimento, è bene precisare, il Trenastri 2 per il riscaldo delle famose brame che arrivavano dalle colate continue dell'acciaieria faceva affidamento su quattro forni.
Sì.
Parliamo comunque di forni dell'ingombro di solo l'interno del forno, che è 15 metri per 45 metri, quindi quattro di questi con sistemi di regolazione di temperatura e quant'altro. Per avere una maggiore affidabilità e quindi avere la possibilità di effettuare comunque buone manutenzioni, effettuare un buon riscaldo delle brame, una qualità, fu deciso questo investimento. Io ricordo che fu un mio suggerimento diretto a Fabio Riva nella realizzazione di questo forno.
Bene.
Di fatto poi il forno è stato realizzato e avviato.
Ottimo. Senta, con riferimento invece a un altro periodo in cui lei ha detto che è andato al LAF,
sì.
Quindi laminatoi a freddo, quindi non a caldo, a freddo, le vorrei chiedere se è stato realizzato questo investimento, l'ordine del 37.997 del valore di 12.700.000 euro, che è un nuovo impianto di ricottura statica mediante trattamento termico in atmosfera controllata di idrogeno coils, costituito da 20 forni riscaldati a gas isolati, 40 basi di ricottura ad alta potenzialità, 40 banchi valvole, 40 campane di protezione, 20 campane di raffreddamento, completo di tutto ciò che serve, che poi è indicato nell'ordine. Siamo nei primi mesi d'ordine, io leggo due date, Milano 7-8-2008, poi c'è una variante che è del 5-3-2013, ecco, se, e poi se può verificare, perché io vedo anche delle modifiche, altre voci, ecco, se ci può dare una descrizione di ciò che è indicato nell'ordine, se è stato effettivamente realizzato.
Allora, questo è un impianto formato, appunto, come diceva lei, da 20 forni e 40 basi di un impianto che il cui compito era quello di, in gergo tecnico si dice, effettuare la ricottura di un acciaio di coils. Cioè, cosa significa? Dopo che il coils è stato prodotto, rilaminato a freddo, si dice che subisce un processo di incrudimento, diventa molto difficile alla deformazione. Tramite questi forni non si faceva altro che portare il materiale a una determinata temperatura, modificare delle caratteristiche interne e quindi renderlo idoneo a essere modellabile. Io personalmente, quando ero all'AF, ho partecipato alla realizzazione della metà di questo investimento. Cioè, 10 forni, 20 basi erano già state realizzate quando sono arrivato io, e ho partecipato alla realizzazione, ho seguito delle altre 20 basi, altri 10 forni. Queste andavano in sostituzione a vecchi forni obsoleti.
Perfetto, grazie. Prego. Quindi mi confermo ovviamente che anche per quelli a cui non ha partecipato sono stati realizzati,
sì,
perché stavano là.
Sì, erano lì.
No, glielo voglio fare alla fine. Senta, a me consta che lei ha partecipato fornendo anche un enorme lavoro personale in occasione di fermate straordinarie dei treni nastri, dei treni nastro 2 in particolare, negli anni 2006 e 2007. E queste fermate, siccome stiamo parlando di fermate nell'ordine dei 20-30 milioni di euro la volta come manutenzioni straordinarie, vorrei che mi confermasse, dando ovviamente visione di questi ordini, se effettivamente sono state realizzate, se lei ha partecipato, se sono queste, se le notizie che io sto fornendo corrispondono effettivamente al realizzato. Parlo dell'ordinazione 61-242 del 2004 per 962.000 euro, poi parlo dell'ordine 61-249 del 3-8-2006 per 670.000 euro, parlo dell'ordine 36-579 del 24-4-2006 nell'ordine di 500.000 euro. Le ditte sono la T-Make International Corporation e la Nigro SRL. Poi l'altro ordine ancora è il 78-74, stiamo parlando dell'11-2005, commissionato alla Prisma e Impianti per 392.000 euro. Poi ancora 9-12-2005, l'ordine il 63-785, la Nigro SRL per 215.000 euro. Poi ancora l'ordine è il 66-816 del 27-12-2005, Nigro SRL sempre 170.000 euro. Milano 2-8-2005, l'ordine è il 42-990. La Visai Precision Group, sono anche questi importi rilevanti ma frazionati. Poi abbiamo l'ordine 10780 del 15-2005 alla CMV Costruzione Meccaniche Valentini per 640.000 euro. Poi l'ordine del 18-5-2005, il 28-539 Nigro SRL 605.000 euro, ordine 28-539 dell'1-6-2006 del valore di 605.000 euro, poi abbiamo ordine 89-47 all'elettromeccanica SOLTA per importi di 850.000 euro a 730.000 euro, poi ancora ordine 24-610 del 29-4-2005 con una variante del 19-1-2006 T-Make International di 450.000 euro, sono tutti interventi ai quali a me risulta lei ha partecipato personalmente, che li ha pensati, predisposto le specifiche tecniche, ha lavorato con tutti i suoi collaboratori, e a me risulta che evidentemente moltissimo lavoro è stato fatto da lei con questi ordini. Ancora l'ordinazione 67-310 del 31-12-2005 sempre alla T-Make International per 240.000 euro, e ancora l'ordine 993-11-1-2006 per 147.000 euro. Poi se ci sono altri interventi dopo li può descrivere meglio lei. Ecco, questa è la fermata del 2006. Se mi conferma che è stata realizzata effettivamente, se è stata fatta effettivamente, che benefici ha portato e se ha partecipato lei a tutto questo lavoro, visto e considerato che veniva pagato, evidentemente il lavoro veniva fatto. Non l'ha capito.
Le devo descrivere uno per uno oppure
no,
le
se
guardo
mi
dire, e poi do conferma?
Se li guardo mi dà conferma e mi dà conferma che quelli sono tutti quanti i lavori, me li descrivo sommariamente, ma molto sommariamente, se mi dice se sono stati realizzati o meno, se lei ha partecipato a questo tipo di lavori, se ne ha la paternità, se... Visto e considerato che poi è stato anche scelto come direttore dello stabilimento, evidentemente ha una storia di investimenti e di lavoro che parla da sola.
Non devo essere io a dirlo.
No, infatti noi stiamo parlando con i documenti, con le carte. Non facciamo battute.
Allora, i primi quattro ordini fanno capo ad, si possono raggruppare su un unico investimento
sì.
Che io chiamerei revamping impianto di discagliatura 3-1-3-2, quindi un po' di pompe ad altissima pressione, tubazioni. L'ordine 7874 è riferito a tutti gli equipaggiamenti, sostituzione di tutti gli equipaggiamenti che erano inerenti ad un forno di riscaldo Bramme, in particolare il forno numero 2.
Ah, ok.
A cui si associa anche l'ordine 65823, che era la fornitura di tutta la parte oleodinamica necessaria a muovere quegli azionamenti di cui abbiamo parlato prima. Quest'ordine è sempre del forno numero 2. Carpenterie di sostegno suola fissa, sarebbe la parte fissa del forno, in realtà il forno è formato da un sistema mobile che serve a portare avanti le brame, quindi c'è una parte fissa e una parte mobile. Quell'ultimo ordine riguarda...
Se può dare i numeri per favore, così noi poi
sì,
lo seguiamo
sì,
con...
Scusa. Il numero è il 42990.
Bene.
Possiamo specificare il periodo anche?
Sì, c'è la data dell'ordine, ecco, se poi vuol dire, giustamente grazie al Ministero dell'Indicazione, se ci può dire più o meno da quando c'è l'ordine, quanto tempo più o meno c'è stato per la realizzazione dell'investimento e quando è stato realizzato, ovviamente del possibile della sua memoria, non ci dà delle indicazioni di massimo.
Per quanto riguarda l'impianto della discagliatura di cui parlavo prima,
allora il discorso è questo, mi perdoni, cerco sì. Di fare più ordine. Prima abbiamo parlato degli investimenti principali, prima le domande precedenti
sì.
Che, a cui ho fatto riferimento prima,
certo.
Queste domande che sto facendo adesso sono sulle fermate di manutenzione straordinaria dei treni nastri del 2006 e del 2007 nell'ordine dei 20-30 milioni di euro l'una, quindi sia con riferimento agli investimenti precedenti, sia con riferimento alle fermate straordinarie, la domanda su sollecitazione anche del Pubblico Ministero è, oltre agli ordini di cui noi abbiamo ovviamente la data, le realizzazioni in concreto, poi che tempi hanno avuto e più o meno in quanto tempo si sono completate?
Tutto il sistema funziona in questo modo.
Sì.
Nel momento in cui si decide di programmare una fermata, nella quale avvengono, ci devono essere anche degli investimenti, perché alcuni di questi ordini riguardano anche investimenti.
Certo.
Quando parliamo di ammodernamento, parliamo di sostituzione di tutte le macchine e i sistemi di controllo.
Radicale.
Radicale. Investimenti che per la loro natura devono essere effettuati anche durante la fermata di manutenzione.
Esatto.
Per fare questo, qual è il percorso? Il percorso è studiare il progetto, definirlo, una volta definito, individuare più imprese, più ditte che riescono a farlo, oppure se si ha idea di un'azienda che riesce a dare il miglior prodotto, ci si può rivolgere univocamente a questa. Nel momento in cui c'è l'assegnazione dell'ordine, e parliamo di apparecchiature meccaniche piuttosto che apparecchiature elettriche o di automazione, bisogna dare il tempo, quindi l'ordine bisogna farlo anticipatamente, in modo tale che si dia il tempo materiale alle imprese di concretizzarlo ed essere pronti al momento in cui fare la fermata di effettuare l'installazione. Quindi non sempre, non c'è un tempo preciso che intercorre una data in cui si effettua un ordine alla data in cui viene installato. In alcuni casi ci può essere anche un intervallo temporale di 8-10 mesi. Okay. Ci sono molte apparecchiature elettriche, per esempio, che solo per la fornitura richiedono 6 mesi di installazione, di realizzazione.
Sì.
Dopodiché deve avvenire, durante la marcia ancora dell'impianto, la realizzazione del sito, ove andarle a montare, montarle senza fare ancora le prove. Una volta che le apparecchiature sono lì pronte, installate, magari si è fatta anche la prova in bianco sulle apparecchiature. Prova in bianco significa prova senza ripercussioni sull'impianto. Si aspetta in quel momento, o si trova con l'appuntamento della fermata, oppure se è finito in anticipo, si aspetta il momento della fermata per effettuare il collegamento delle macchine all'impianto.
Ok.
Quindi non le so dare una
risposta. Certo, certo, però mi ha dato un'ottima descrizione di quella che è realmente, che è la vita reale. Ecco.
Esatto.
Prego, può andare avanti nella descrizione degli ordini a cui sta facendo riferimento.
L'ordine 2912 del 15-2-2005 è la realizzazione di una nuova via rulli di trasferimento laminazione dalla gabbia R4 ad ingresso R5.
Sì.
Di fatto che cos'è? È un...
Mi scusi, mi hanno distratto, l'ordine ha detto il numero?
L'ordine è il numero 2912.
Grazie.
Prego. Si tratta di una via rulli, cioè una grossa carpenteria su cui sono montati tanti rulli azionati da motori elettrici, i quali sono a loro volta comandati da apparecchiature elettriche controllate da quel famoso pulpito che era, di cui abbiamo sempre parlato.
Sì.
Qui è la sostituzione ex novo, quindi realizzazione e montaggio di tutta una via rulli che c'è tra due gabbie sbozzatrici, cioè due gabbie che fanno la sgrossatura della bramma.
Sì.
Ce ne sono 6, questa è la via rulli solo tra due.
Sì.
Di esse. La loro funzione è quella, con questi rulli non si fa altro che portare avanti il prodotto sbozzato caldo, qui siamo intorno a valori di circa 1100 gradi.
Ok.
Ordine 65823 del 18-05-2005. E assegnato alla Nigro SRL, si tratta di carpenterie che vanno a supportare quelle che noi chiamiamo docce laminari, cioè sarebbero tutta una serie, è un'incastellatura fatta da tanti tubi, ci sono tanti ugelli da cui esce dell'acqua. C'è una via rulli di 400 metri, la cui parte superiore è fatta anche di queste docce. Queste docce vengono mantenute attraverso queste carpenterie. che era stata assegnata alla ditta Nigro appunto la fornitura e il montaggio di queste carpenterie.
Bene.
Il foglio successivo è identico al precedente, cioè ah, un doppione.
Sarà una fotocopia, mi perdoni. Sì.
L'ordine 55902, no, ordine, chiedo scusa, ho sbagliato, ordine numero 8947 del 16-2-2005 e la fornitura di un motore a corrente continua per il servizio della gabbia F7, cosa sono le gabbie in realtà? Sono delle grosse macchine all'interno delle quali si mettono quei famosi cilindri di laminazione di cui abbiamo parlato prima, e attraverso questi passa il materiale che poi viene assottigliato. Parliamo di grossissime strutture. I cilindri vengono mossi da dei motori, grossi motori. Quest'ordine parla appunto della fornitura di un motore da montare alla gabbia F7, sarebbe l'ultima gabbia di laminazione di 7 gabbie finitrici.
Ok.
L'ordine 24610 del 29.04.2005 è la fornitura di equipaggiamenti, quindi di macchine, di apparecchiature elettriche, più l'assistenza tecnica e la supervisione alla messa in servizio di quel motore che è stato fornito prima. Cioè, normalmente, fino a quel momento, quella gabbia di laminazione era dotata di due motori. Si decide di potenziarla per migliorare la qualità del prodotto, e quindi si doveva aggiungere un altro motore per aumentarne la potenza. Sono motori in linea, quindi ognuno va in aiuto all'altro, e quindi c'era da montare il motore, c'era da montare l'apparecchiatura per il controllo di quel motore e conseguentemente l'assistenza all'avviamento di quella macchina.
Bene.
L'ordine 67310 del 31-12-2005 è sempre un'altra apparecchiatura, sempre a servizio di quel motore lì, solo che questa apparecchiatura chiedo scusa, devo fare una verifica. Ok, quindi quella di cui abbiamo parlato prima era l'apparecchiatura necessaria a effettuarne il controllo e la regolazione della macchina nel senso della velocità di rotazione e metterla in equilibrio con gli altri due motori che c'erano prima. Questa apparecchiatura, ripeto, relativa all'ordine numero 67310 del 31-12-2005 era un'apparecchiatura che serviva al controllo dei campi magnetici di quel motore.
Sì.
L'ordine 993 dell'11-01-2006 assegnato alla CMC Sud SRL è di fatto un tipico ordine di manutenzione, cioè si trattava di effettuare manutenzione al sistema, a una parte di quel sistema di trattamento acque del Trenonastri 2, quindi montaggio elettropompe, montaggio valvole, tubazioni e quant'altro.
Bene. Senta, con riferimento poi alla fermata nella fermata del 2007, quella straordinaria del Trenonastri 2, che a me risulta avvenuta dal 10-10-2007 all'11-11-2007, che ha consentito la realizzazione di lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria proprio con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità impiantistica. Con riferimento a questa fermata c'è l'avvio anche dei lavori di costruzione del quinto forno del Trenonastri 2, che aveva l'obiettivo di migliorare la qualità del prodotto per una migliore omogeneità delle temperature delle brame, sì, e poi prolungare il passo delle fermate straordinarie, perché si poteva intervenire nella riparazione di un forno anche con il treno in marcia. Ecco, se mi conferma anche questo dato. E poi l'altra cosa che volevo che mi spiegasse, e che spiegasse ovviamente alla Corte, è con riferimento ai tempi di manutenzione e anche gli eventuali, le fermate accidentali a cui si faceva prima riferimento nel corso dell'esame del pubblico, sì, ministero, a seguito di interventi di manutenzione straordinaria, quindi investimenti di queste dimensioni, mi sembra ovvia la ricaduta, però vorrei che la specificasse, e gli interventi poi di manutenzione ordinaria su impianti così rinnovati, che tipo di, aveva bisogno di molto meno manutenzione questo, che tipo di frequenza aveva, che tipo di incidenza aveva sulla frequenza, che tipo di incidenza aveva sull'accidentalità?
Allora, faccio una premessa, per il 2005 lei mi ha mostrato forse soltanto l'1% degli ordini che erano in corso per quella fermata, perché ritengo che ce ne fossero molti, molti di più, compreso, non ho visto per esempio, su questi ordini non ci sono tutti i lavori che venivano assegnati alle imprese per la manutenzione routinaria. Durante queste fermate di manutenzione, che duravano di fatto dalle 4 alle 5 settimane, in gergo si diceva che svestivamo completamente l'impianto, gli smontavamo tutto ciò che era usurato e quindi poteva nel futuro, nei mesi prossimi, creare accidentalità, e sostituirlo con apparecchiature nuove oppure revisionate. Durante il periodo delle fermate, beh, c'era una frequenza di circa 1000 operai al giorno delle ditte che lavoravano per fare questo genere di attività.
Mi consta che questo era proprio il metodo Riva nella gestione proprio di tutti gli impianti,
sì, sì, sì,
proprio per evitare che
ci fossero. È chiaro che nel momento in cui nella fermata, nella grande fermata, cioè la fermata straordinaria, andavo a sostituire un pezzo semi usurato con un pezzo nuovo, certamente avevo la quasi certezza, perché una certezza matematica in quelle situazioni non c'è mai, ma avevo la quasi certezza che quel pezzo sostituito mi durasse fino alla fermata straordinaria successiva.
Esatto. Quindi diciamo, come una macchina, giusto per fare un parallelismo per comprenderlo tutti, come per le autovetture, quando ci sono degli interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione di pezzi, è come se sostanzialmente ci trovassimo di fronte a un motore nuovo, a un cambio nuovo. Possiamo fare questo parallelismo?
Esatto, facendo il parallelismo rispetto alla macchina, è come una macchina a cui ha revisionato il motore.
Perfetto. Allora, io le mostro in visione poi quest'altro blocco, che ovviamente noi abbiamo fatto una selezione di quelli degli interventi, l'ha detto anche lei stesso, abbiamo fatto una selezione di quelli che abbiamo trovato più importanti, però siccome veramente sono tantissimi i documenti contabili che provano questi interventi, e abbiamo cercato di prendere quelli là più significativi, però i numeri sono molto più elevati. Senta, le mostro in visione l'ordine 18731 del 10/4/2007 della Schneider Electric per 507.000 euro, il nuovo quadro elettrico metal clad. Poi abbiamo un altro ordine, che è il 12.496 alla Prismi Impianti per 121.500 euro, che sono nuovi convertitori di corrente da alternata in continua. Poi le mostro in visione e se mi conferma ovviamente se è stato realizzato il 40, l'ordine 47446 della SIE Solari Impianti SRL di Martina Franca per 110.000 euro, poi ancora l'ordine 36298 del 14/7/2006 sempre alla Almici Carpenteria di Bobarno Brescia per 1.000.000 di euro. Poi ancora l'ordine 44317, aspetta, l'ultimo, questo ordine qui a cui facevo riferimento prima era una grua a ponte bitrave con una portata di tonnellate 63. Mentre poi abbiamo l'ordine 44317 affidato alla Tentori Enzo per 120.000 euro, che è il nuovo impianto elettrico di potenza e comando gru a ponte CP5. Poi abbiamo ancora l'ordine 44327 del 15/9/2006 alla Caita Pietro SRL per 177.500 euro e la ditta di Torricella, questa qui. Poi abbiamo l'ordine il 50027 del 18/10/2006 affidato alla TMEIC International di Bari per 497.500 euro. Ancora l'ordine il 15/6/2007 del 31/171 affidato alla Technology Plant Installation di Taranto di 290.000 euro. Vediamo qual è. Questo da 240.000 euro, ce n'è un altro, il numero 8197 del 14/2/2008, affidato alla ABB SPA di Milano per 240.000 euro, che è la modifica e ammodernamento della cabina elettrica COC 2 di alimentazione ventilatori di rilancio gas COC, forni di riscaldo FAL 1, 2, 3 e 4 del treno nastri 2. Poi dicevo, l'ordine 31171 del 15/6/2007 per 290.000 euro affidato alla Technology Plant Installation di Taranto e della modifica e potenziamento rete di aspirazione e mandata gas COC di alimentazione fodi di riscaldo a Longheroni del treno Lassi TN2. Ancora l'ordine 57325 affidato alla Almici Carpenteria di Vobarno Brescia 1.425.000 euro e una grua a ponte bitrave scorrevole. Ancora abbiamo l'ordine 56430 affidato alla Elsac Engineering SRL di Massafra e per 133.000 euro. E ancora abbiamo un ordine, il 1285, dato alla SMS Group e per 687.500 euro. È un mandrino a disegno per ASPI 1, 2 e 3 del Treonasse TN2. Poi abbiamo un altro ordine che è il 6229, affidato alla TMEIC International di Bari per 667.500 euro ed è un ammodernamento impianto elettrico del comando di controllo dei vitoni di regolazione cilindri di lavoro delle gabbie finitrici F1, 2 e 3 del tronastri TN2. Poi abbiamo l'ordinazione 27800 alla Oleodinamica Sebina SRL per 87.000 euro ed è la centrale di lubrificazione completa di serbatoio, gruppo motopompe, gruppo di condizionamento dei nuovi circuiti di lubrificazione. Abbiamo poi l'ordinazione 36992 del 17/7/2007 sempre alla Oleodinamica Sebina SRL per 157.500 euro. Poi abbiamo l'ordinazione 35230 dell'11/2/2007 per 550.000 euro data alla BM Elettronica SPA. Che modifica e ammodernamento e potenziamento equipaggiamenti elettrici di servizio alle centrali idrauliche, centrale SHB e centrale HGC. Poi abbiamo ordine 39532 del 31/7/2007, assegnato alla Nigro SRL per 400, di Taranto, per 412.000 euro. Ed è costituito dal raddoppio collettore di alimentazione idraulica di servizio e le gabbie finitrici del Trenonasse TN2. Poi abbiamo l'ordine 39530 del 31/7/2007, sempre alla ditta Nigro SRL di Taranto, per 590.000 euro, che è il nuovo impianto automatico di reintegro oli di lubrificazione utenze di servizio al Trenonasse TN2. Poi abbiamo l'ordine 18732 del 10/4/2007 per un importo di 283.000 euro dato alla Schneider Electric e consistente nel nuovo quadro elettrico Metal Clad di distribuzione MT denominato SLB10QF per cabina elettrica SLB di alimentazione pompe di mandata e ripresa acqua ai forni di riscaldo FAL 1, 2, 3 e 4 del Trenonastri 2. Ovviamente tutti questi interventi sono comprensivi di assistenza tecnica, progettazione e fornitura dei materiali, tutti quelli a cui ho fatto riferimento, non sono soltanto la fornitura del materiale. Abbiamo poi l'ordine 14064 del 15/3/2007 alla FCSRL Vico San Giorgio 18 Taranto per 273.000 euro, che è nuovo impianto di condizionamento delle sale inverter e PLC di servizio al forno Longheroni. Presumo che siano delle sale di comando, no? Qui.
Sale che sono delle sale che hanno all'interno le apparecchiature scaldano e quindi bisogna condizionare.
Quindi soltanto come impianti di condizionamento sono 273.000 euro, solo in questo punto.
Solo di una sala.
Solo di una sala. Okay. Poi abbiamo ordine 6553 del 6/2/2007, sempre dato alla Nigro SRL di Taranto, per 528.000 euro. E abbiamo il montaggio del gruppo recuperatore di calore per forno a Longheroni mobili FAL 3 del Trenonastri TN2, costituito da 4 recuperatori superiori, 4 recuperatori inferiori, compreso allacciamento alle tubazioni fluidistiche di alimentazione e smontaggio del gruppo esistente. Poi abbiamo l'ordine 24491 del 11/5/2007 con una variante dell'11/12/2007 per un importo di 422.000 euro alla Prisma Impianti SRL e il nuovo PLC di servizio alla centrale idraulica per automazione della movimentazione dei Longheroni del forno a Longheroni mobili FAL 2 del Trenonasse TN2. Poi ancora l'ordine 24494 dell'11/5/2007 con variante del numero 1 del 31/12/2007, sempre dato alla Prisma Impianti SRL per 415.000 euro. Sì, se li puoi iniziare a far vedere questi, chiedo un attimo conferma.
Questi qua sono anche... sento della sua aria, non c'entra niente, questi stanno qua sotto. Come c'era questo separatore? C'era questo separatore e sotto stavano questi. Anche questi? Questi non sono gli ultimi, sì. Dai, ti faccio vedere.
Allora, ordine...
un attimo soltanto, così finiamo e gli do tutto il gruppo. Sì. Abbiamo l'ordine 28876 del 4/6/2007 con una variante del 5/12/2007 commissionato alla Nidec ASI per 305.000 euro, che sono i convertitori ACDC per alimentazione motori in CC di azionamento via rulli di trasferimento barre da uscita gabbia sbozzatrice R6 a ingresso cessoia del finitore del Trenonasse TNA2. Poi ordine 18730 del 10/4/2007 del 28/11/2007 affidato alla Schneider Electric SPA per 625.000 euro e un altro nuovo quadro MT da installare presso la sala BRA 2 del Trenonasse TNA 2. Poi abbiamo ancora l'ordine del 21252, del 24-4-2007, con variante del 31-12-2007, affidato alla CMV Costruzioni Meccaniche Valentini S.P.A. per 1.320.000 euro. Poi abbiamo l'ordine 40184 del 3-8-2007, affidato alla Oleodinamica Sebine SRL per 160.500 euro, che sono i banchi valvole per azionamento dei trasferitori Walking Beam WB6 di movimentazione rotoli dall'uscita ASPI TNA2 alla linea di imballo dei rotori LIL del treno asse TN2. Poi abbiamo l'ordinazione 38741 con variante 1 del 12-12-2007 affidato alla BM Elettronica SPA per 588.000 euro, che è l'ammodernamento e automazione del pulpito OS 4 di servizio ai trasferitori Walking Beam di movimentazione rotoli, la stessa uscita a cui ho fatto riferimento prima. Poi abbiamo l'ordinazione 32777 del 22-6-2007 con variante numero 1 del 5-12-2007 affidato alla Nidec ASI SPA per 370.000 euro, sono i convertitori ACDC per alimentazione inverter di azionamento via rulli di sfornamento Bramme in uscita al forno Longheroni FAL1 per invio alla pressa riduzione della larghezza a Bramme del treno Nasti TNA2. Poi abbiamo l'ordine 40780 del 18-2007 con variante 1 del 15-2008 affidato alla Imptel Sud SRL di Grottaglie, questo è un tributo al difensore, 244.000 euro e un nuovo collettatore per alimentazione e stazione di discagliatura gabbie F1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con le nuove pompe della sala pompe di scaglionatore del treno Nassi TN2. Prego, se rapidamente mi può dare conferma della realizzazione. No, non lo so.
Sì. Devo descrivere
ovviamente anche questi, noi abbiamo dati sommariamente, se poi mi dare conferma che ce ne sono ovviamente degli altri, io ho cercato di prendere quelli là che mi sembravano.
Devo descrivere comunque ogni ordine oppure?
Se lei mi dà la numerazione dell'ordine e mi dice che è stato realizzato, magari se ha qualcosa di riguardandolo ce la dice sinteticamente, altrimenti a me è sufficiente che mi confermi che fa parte della fermata straordinaria 2007 sul treno Nastri numero 2 e che sono stati effettivamente realizzati. Questo okay. mi serve.
Va bene. Ordine numero 18731 del 10-4-2007, Schneider Electric. E nuovo quadro elettrico Metal Club di distribuzione media tensione, parliamo di 10.000 volts. Questo serviva ad alimentare delle pompe per l'acqua agli ASPI.
È stato realizzato?
È stato realizzato.
Sì, questo mi serve che mi confermi.
Ordine numero 12496 del 7-3-2007, convertitore di corrente da alternata in continua per alimentazione motori in corrente continua rotazioni Edger 4, sì. Stato realizzato. Ordine numero 47446 del 28-9-2007. Collegamento e installazione previo smontaggio dall'esistente del nuovo quadro elettrico Metal Clad, distributore media tensione sempre 10 kV, però è di un'altra, riguarda un'altra sezione, realizzato.
Grazie.
Ordine numero 36298 del 14-07-2006. Grua ponte bitrave portata 63 tonnellate, movimentazione rotoli al deposito rotoli. Questo è stato il rifacimento, quando è detto rifacimento e revamping di una gru a servimento deposito rotoli.
Sì.
Ordine 44317 del 15-9-2006. Nuovo impianto elettrico di potenza e comando, gru a ponte, carro ponte numero 5 e tutta la parte elettrica di potenza di un carro ponte numero 5 che si trova tra i forni e lo sbozzatore del 3 nastri 2 realizzato. Ordine numero 44327 del 15/9/2006. Messa a terra per attività di modifica e ammodernamento della gru a ponte carro ponte numero 5 da 63 tonnellate. Questo è un ordine che va insieme a quello di cui abbiamo parlato prima.
Sì. C'è una buona chiusura.
Ordine numero 50027 del 18/10/2006. Misuratore a raggi X dello spessore a posizioni fisse del nastro in uscita gabbia finitore della T-Match International realizzato.
Bene.
Ordine 8197 del 14/2/2008. Modifica e ammodernamento cabina elettrica COC 2 di alimentazione, ventilatori, rilancio gas COC e forni di riscaldo dei forni 1, 2, 3 e 4. Questo è stato anche realizzato. Questa è tutta la parte di innovazione e quindi il rinnovamento delle apparecchiature necessarie a far sì che i treni nastri, i forni dei treni nastri potessero utilizzare gas COC. Modifiche e potenziamento rete gas COC, non è che è lo stesso di prima. No. Ordine 31171 del 15/6/2007. Fa sempre parte della modifica e potenziamento della rete di aspirazione mandata gas COC. E dunque mi faccio guardare un attimo. Ok, questa è un'attività che segue l'attività di cui abbiamo parlato prima, cioè quella di prima era la fornitura e messa in servizio delle apparecchiature elettriche, qui parliamo invece della fornitura e messo in servizio dei booster, cioè delle macchine comandate, alimentate da quelle apparecchiature di cui abbiamo parlato prima. È stato realizzato. Ordine numero 57325 del 28/11/2006. Gru a ponte bitrave scorrevole portata tonnellate 150. Servizio movimentazione Bramme al deposito stoccaggio DBS2. Qui non parla del numero della gru, ma da quello che leggo e da come, dal periodo e da quello che l'ordine intende, questa è una delle gru di quelle famose 8 di cui parlavamo prima, di cui si è fatta tutta l'automazione e l'eliminazione completa dell'uomo a bordo.
Bene.
Ordine numero 56430 22/11/2006. Parliamo di tutto un impianto elettrico di alimentazione del comando e del controllo dell'oil cellar, cioè praticamente uno scantinato che sta a piano meno 1 del treno nastri 2, all'interno del quale ci sono tutte le tanche contenente oli di lubrificazione. Ordine numero 1285 del 10/1/2007, questa è la fornitura da parte della SMS Group di un mandrino, sempre al servizio del treno Nastri 2, che va montato all'interno degli ASPI ed è quella macchina che è capace di avvolgere il coils quando arriva in corsa. Ordine numero 27800 del 29/5/2007. centrale di lubrificazione completa di serbatoio, gruppo motopompa e gruppo condizionamento per i nuovi circuiti di lubrificazione. Quindi questa è l'apparecchiatura di lubrificazione a servizio di quel mandrino, di quella macchina che abbiamo visto prima, sì, realizzato. Ordine 36992 del 17.07.2007, centrale aerodinamica per regolazione e controllo cuscinetti motore gabbie finitrici del treno Nastri 2. Assistenza tecnica al montaggio e messa in servizio dell'olidinamica Sebina, quindi faceva la fornitura di motori elettrici su una centralina che andava a lubrificare i cuscinetti dei motori principali delle gabbie del finitore. Ordine numero 35230 del 6/7/2007. Modifica, ammodernamento, potenziamento, equipaggiamenti elettrici di servizio alle centrali idrauliche SHB, HGC. Queste sono centrali oleodinamiche che fornivano olio in pressione per l'azionamento delle macchine al servizio del finitore del treno Nastri 2. Parliamo di apparecchiature elettriche e sistema di controllo. Ordine 39532 del 31/7/2007. Raddoppio collettori di alimentazione idraulica al servizio alle gabbie finitrici del treno Nastri 2, compreso montaggio centrale aerodinamica di regolazione e controllo CVC ed SHB. CVC e SHB sono due centrali aerodinamiche chiamate in questo modo al servizio del treno Nastri 2, lavorano ad altissima pressione. Il lavoro consisteva nel raddoppiare la tubazione perché per delle modifiche apportate al finitore serviva più olio. Ordine numero 39530 del 31/7/2007. Nuovo impianto automatico di reintegro oli di lubrificazione, utenze di servizio al treno Nastri 2 con le seguenti principali forniture e attività. È un impianto automatico che doveva servire a fare il reintegro qualora ci fossero consumi di olio. Non doveva andare l'uomo a effettuare il reintegro dell'olio negli scantinati, ma c'era un sistema automatico che vedeva il calo del livello e reintegrava automaticamente dai serbatoi di stoccaggio esterni. Bene. Nuovo quadro di comando Metal Club di distribuzione media tensione. Sì, questo erano dei quadri di distribuzione media tensione per alimentare delle pompe che asservivano i forni dall'1 al 4 per il circuito, per il raffreddamento dei longheroni cosiddetti, comunque per raffreddare le macchine che mandavano avanti le bramme che si trovavano all'interno del forno a circa 1350 gradi. Ordine numero 14064 del 15/3/2007. Nuovo impianto di condizionamento alle sale inverter e PLC di servizio al forno a Longheroni Fal 4 del treno Nastri 2. Vabbè, realizzato un impianto di condizionamento in una sala elettrica di servizio al forno numero 4. Ordine numero 6553 del 6/2/2007. Montaggio del gruppo recuperatore di calore per forno a Longheroni mobili, forno numero 3. Anche questo è stato effettuato durante la fermata. Ordine numero 24491 dell'11/5/2007. Nuovo PLC di servizio alla centrale idraulica per automazione e movimentazione dei Longheroni, forno numero 4. Mentre prima parlavamo di condizionamento sale elettrica e parlavamo di pompe in grado di mandare acqua per raffreddare, qui c'è la nuova centrale oleodinamica che attraverso apparecchiature oleodinamiche effettua la movimentazione delle bramme all'interno del forno. Ordine 24494 dell'11/5/2007, equipaggiamenti per ammodernamento, sistema di combustione del forno, riscaldo a Longheroni numero 4. Sempre nel numero 4, qui c'è tutta la parte di sostituzione di apparecchiature PLC e computer che che comandavano le valvole che alimentavano sia il gas che l'aria e quindi controllavano la temperatura in automatico all'interno del forno. Ordine 63470 del 31/12/2007. Struttura in carpenteria metallica costituita da canale a portacavi al servizio forno di riscaldo a spinta, forno numero 1. Piastrone di supporto cilindro di sollevamento, tirafondi. Sì, questa è il classico ordine data ad una fermata per fornire delle strutture in carpenteria che avevano cedute a seguito di un'accidentalità e quindi anche la fornitura di una canala portacavi. Ordine 28887 del 04/6/2007, convertitori corrente alternata, corrente continua per alimentazione in corrente continua di azionamento via rulli di trasferimento barre uscite da gabbia sbozzatrice ad R6. Prima abbiamo parlato di sistemi di azionamento di via rulli da R4 ad R5, qui parliamo di tutta la parte che effettua il comando dei motori che azionano dei rulli di una via rulli da R6, stavolta trasportano la barra fino al finitore. Realizzato anche questo. 10/4/2007, nuovo quadro media tensione da installare presso la sala BRA2, alimentazione via rulli, movimentazione bramme in ingresso al deposito bramme, alimentazione della gru. Sì, anche questo è stato realizzato, forse non ho detto l'ordine, che era il 18730 del 10/4/2007. Ordine 21252 del 24/4/2007, modifica e ammodernamento trasferitori walking beam WB3-WB6, linea d'imballo rotoli. Walking beam non sono altro che dei trasferitori di coils, quando il coils esce dagli aspi, quindi viene generato, poi viene trasportato nella zona in cui viene imballato, e qui si parla di l'ammodernamento dei walking beam per evitare che durante il trasporto i coils subissero dei danneggiamenti nella parte inferiore dove poggiavano. Ordine 40184 del 3/8/2007. Banchi valvole per azionamento. Qui parliamo di revamping, ristrutturazione dei walking beam. Qui stiamo parlando delle valvole per azionare i walking beam. Ordine 38741 del 26/7/2007. Ammodernamento e automazione del pulpito OS4 al servizio dei trasferitori walking beam. Quindi c'è il revamping dei walking beam, la parte oleodinamica per l'azionamento e in più il rifacimento del pulpito che si chiama OS4 dal quale si comandavano questi walking beam.
Bene.
Ordine 32777 del 22/6/2007. Convertitori corrente alternata, corrente continua, quindi AC/DC. Per alimentazione inverter di azionamento via rulli sfornamento bramme in uscita forno a Longheroni forno 1, quindi azionamenti, qui si parla di fornitura messa in servizio di azionamenti per l'alimentazione della via rulli in uscita del forno 1 che serve per portare avanti la bramma una volta sfornata all'interno della pressa, la sizing press. Nuovo collettore di scagliatura per alimentazione, stazione di scagliatura, gabbie F1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con le nuove pompe della sala pompe, compreso smontaggio e quindi lavori. Qui si parla di fornitura e montaggio di un collettore di discagliatura, sarebbe una grossa tubazione a cui interno scorre acqua circa 220 bar.
Senta, anche con riferimento alla fermata 2007 possiamo dire che comunque quella è un'indicazione sia pur significativa ma comunque parziale degli interventi che sono stati effettuati?
Allora, sì, è una parte degli interventi, in realtà non appaiono tutti gli ordini relativi alle forniture delle imprese locali, quindi la fornitura di manodopera e di manutenzione verso le imprese locali, che quelle famose 1000 persone di cui parlavo prima che continuamente smontavano le vecchie attrezzature e ne montavano le nuove.
Ecco, quindi volevo chiedere questo, in relazione a questo enorme lavoro svolto sia per quanto riguardava gli investimenti sia per quanto riguardava queste manutenzioni straordinarie, questo smontaggio completo degli impianti, il rimontaggio, lubrificazione, sostituzione eccetera, con riferimento specifico a lei, quindi oltre a questo lavoro di coordinamento e di confronto tecnico con l'ingegner Corti di cui ha parlato nel corso dell'esame del pubblico ministero, e nello specifico possiamo dire che lei insieme ai suoi più stretti collaboratori redigeva le specifiche tecniche, coordinava i lavori di realizzazione di questi investimenti e di queste fermate straordinarie, provvedeva poi al riavvio degli impianti dopo le fermate, cioè che almeno per un mese si cercava insieme ai suoi uomini di raggiungere il giusto equilibrio termico proprio per evitare i cosiddetti incagli. Esatto, ecco, sì. Mi può confermare questo?
Sì, sì, sì.
Cosa sono questi incagli? Cos'era incagli... questa la sua professionalità serviva a evitare che cosa? Se può spiegare alla Corte.
Sì. Se la mia professionalità mi soltanto a evitare gli incarichi.
No, ci mancherebbe, no, beh, insomma, lo dico,
Sì, in realtà durante la fermata, sì, cioè una volta stilate tutte le offerte, assegnati gli ordini, verificato che tutte le apparecchiature ordinate fossero arrivate sul campo, da ogni impresa che doveva effettuare il montaggio e la messa in servizio di tutte le apparecchiature, si esigeva che fornissero un cronoprogramma dettagliato delle attività, in modo da integrarlo con le attività e con le interferenze derivanti da altre imprese, per far sì che alla fine, al termine del tempo stabilito, quindi della durata della fermata, tutto fosse completato e pronto per l'avviamento. Consideri che per avviare poi tutte queste macchine ci voleva un'ulteriore settimana.
Certo.
Okay. Quindi il mio compito durante tutto questo periodo, il mio compito era sul campo, continuamente sul campo, a evidenziare insieme ai miei collaboratori ovviamente, ad evidenziare, eventualmente risolvere, trovare soluzioni insieme anche alle imprese fornitrici di problemi, di imprevisti che sorgevano, e periodicamente, generalmente ogni due giorni, insieme a tutte le imprese effettuare delle riunioni per verificare che tutti fossero nei tempi e che non ci fossero ritardi nell'esecuzione dei lavori. Qualora ci fossero ritardi, trovare il modo affinché questi ritardi venissero recuperati. Quindi finita tutta la parte, diciamo, di montaggio, iniziava la fase di messa in servizio, e tutti i tecnici e capi reparti si distribuivano, quindi ognuno prendeva in carico un'area e cercava di avviarla con milioni di sensori, computer da mettere su. Quando dico da mettere su significa da integrare con tutta la sensoristica. Una volta completato tutto e accertatosi che tutti gli azionamenti funzionassero, iniziava la fase di caricamento brama delle forme, quindi il riscaldo e la prova dell'impianto, quindi far sì che la prima brama scaldata arrivasse fino in fondo e quindi non ci fossero accidentalità tali da fermarla, famosi incagli. Dopo una fermata del genere, mediamente poi c'è sempre circa, per esperienza, una settimana, 10 giorni di un periodo in cui ci sono imprevisti, per cui bisogna ottimizzare poi tutto l'impianto. Bisogna ottimizzare tutto l'impianto in modo tale che poi non...
Un assestamento tecnico.
Sì, chiamiamolo così, assestamento tecnico.
Senta, le volevo chiedere, con riferimento all'attività di interazione e coordinamento sia del personale ILVA che era a lei sottoposto in qualità di capo area, sia con riferimento al personale delle ditte terze che abbiamo visto intervenivano per le forniture di tutti quanti questi investimenti nuovi, queste manutenzioni straordinarie nuove, più o meno quante persone interagivano nelle aree di suo riferimento e di sua responsabilità
durante le fermate,
durante tutte quante queste operazioni che abbiamo descritto? Ma ovviamente in una quantificazione,
sì,
le chiedo
il mio personale, il personale delle imprese, fino a fine lavori circolavano circa 1 migliaio di persone al giorno.
Quindi,
per 40 giorni, sono 30-40 giorni.
Quindi diciamo che è come se l'ILVA fosse un insieme di tanti stabilimenti da 1000 persone l'uno, cioè quindi un capo area si trovava a dover gestire migliaia di persone, almeno migliaia di persone sotto di lui.
Sì, durante le fermate sì.
Quindi la dimensione, diciamo, dell'ILVA che porta poi a questo. Senta, tutte queste attività a cui abbiamo fatto riferimento, sia con riferimento agli investimenti più precipici, sia con riferimento alle manutenzioni straordinarie, nell'arco temporale a cui ha fatto riferimento, hanno comportato, dal punto di vista delle migliori tecnologie disponibili, con riferimento proprio al treno Nastri, l'adozione di queste tecniche. Io gliele leggo, lei mi dice se poi questo risultato è stato ottenuto con questo tipo di investimenti. Abbiamo adozioni della seguente tecnica: la scarfatura tramite macchinario fisso, sistema di captazione delle emissioni e conseguente depolverazione dell'aeriforme captato mediante filtro a tessuto, mediante elettrofiltro a secco o a umido nel caso di fumi molto umidi. Se questo,
ma lei parla di scarfatura?
Sì.
È un'attività che riguarda più la parte...
Illuminazione a caldo. Questo è un...
Laminazione a caldo, ma riguarda più il treno lamiere, e più che altro non è scarfatura ma è taglio piastroni. L'operazione di scarfatura vera e propria è inerente i cosiddetti cob delle acciaierie.
Ok. Senta, e ancora possono essere considerate queste scelte del tipo di combustibile per il riscaldo dei forni in funzione della disponibilità ai fini della riduzione delle emissioni di SO2, adozione di bruciatori a basso NOx, adozione di bruciatori radianti sulla volta del forno che per effetto della veloce dissipazione dell'energia producono livelli emissivi di NOx più bassi, riduzione della sezione di passaggio dei materiali in ingresso e in uscita dal forno, riduzione apertura porta, adozione di porte multisegmento in modo da ridurre le perdite energetiche dovute alla fuoriuscita dei fumi e l'ingresso di aria esterna del forno, adozione di una delle seguenti tecniche per la riduzione delle emissioni di polveri durante la laminazione del treno finitore, cioè lo spruzzaggio d'acqua alle gabbie finitrici con trattamento delle acque al sistema di depurazione delle acque di laminazione. Tale sistema permette di abbattere alla fonte eventuali emissioni di particolato, sistema di captazione delle aeriforme alle gabbie del treno finitore, con depolverazione tramite filtri a tessuto per aeriforme particolarmente umidi. In alternativa ai filtri a tessuto veniva anche adottato un sistema di abbattimento ad umido, l'adozione di un sistema di captazione e depolverazione mediante filtri a tessuto per la riduzione delle emissioni di polveri che possono derivare dalla spianatura dei nastri. Questo... volevo chiederle se si aveva questo tipo di risultati anche a seguito degli investimenti effettuati.
Avvocato, ma di quale forno? Siccome ho parlato di forni, quali forni stiamo parlando?
L'aria è sempre questa qua.
In quale?
Sono stati rifatti tutti e stiamo parlando dei treni nastri.
Sì, siccome ha parlato di forni.
Certo, ma ha spiegato anche prima che quando c'è un indurimento, dico come l'ho capito io, che quando c'era un indurimento del materiale, proprio nella sua area venivano utilizzati dei forni che portavano alla giusta temperatura per poter essere poi rimodellati. Questo è quello che ho capito io, poi se vuole...
Stiamo facendo un po' di confusione.
Allora ce lo dica lei che è meglio, perché come...
ci spostiamo anche di zona. No, allora, riguardo ai bruciatori a basso NOx, parliamo dei forni, in questo caso del 3 Onastri 2, ma poi applicati anche al 3 Onastri 1, parliamo di bruciatori di volta particolari che a seguito della tipologia di bruciatura e del flusso di gas e aria riuscivano a effettuare una bassissima emissione di ossidi di azoto. Quindi i forni del 3 Onastri 2 erano dotati di bruciatori a basso NOx. Poi abbiamo parlato di depolverazione delle polveri che fuoriuscivano dalle gabbie del finitore durante la minazione, cioè in presenza di particolari materiali, quella famosa scaglia di cui parlavamo prima, sulle ultime gabbie del finitore in realtà veniva frantumata, cioè non era stata portata via dalla discagliatura perché è abbastanza tenace, veniva frantumato sulle ultime gabbie dove c'era una temperatura leggermente più fredda, parliamo sempre di 900 gradi, 850 gradi, 900 gradi. Quindi questa polvere in realtà a seguito di della velocità della lavorazione non resta legata al materiale ma tende a fuoriuscire. Il sistema adottato era un sistema di spray nella parte superiore e inferiore lungo tutta la tavola dei cilindri, quindi appena usciva il materiale dei due cilindri di emulazione, con degli spray che mandavano acqua nebulizzata a pressione, lì siamo a circa, se non erro, 13 bar, che non permettevano per niente alle polveri di fuoriuscire, cioè non appena si formavano venivano abbattute da quest'acqua. Questa polvere nell'acqua andava a finire poi nelle fosse scaglie per la decantazione. Questo è un altro discorso. Riferito invece ai bag filter, cioè i filtri a maniche, facciamo riferimento a dei filtri a maniche montati sulla CSL del FNA2, cioè? È quella famosa macchina che tagliava i rotoli in lamiere, dove abbiamo parlato dell'impilatore, no? Prima di essere tagliato il rotolo viene spianato al di sotto delle spianatrici, nel momento in cui viene raddrizzato si distacca dalla calamina. Questo distacco di calamina veniva praticamente aspirato, c'era una cappa a quale aspirava la calamina, questa polvere che si formava, e attraverso filtri a maniche veniva filtrata e poi depositata in dei big bag.
È chiaro. Prego, avvocato.
Grazie, dottore. Gentile. Senta, ancora sempre con riferimento alle migliori tecniche disponibili, se a seguito di questi investimenti, di questi interventi, c'è stata una riduzione delle emissioni di polveri durante la laminazione del treno finitore a seguito di spruzzaggio d'acqua alle gabbie finitrici con trattamento delle acque al sistema di depurazione delle acque di laminazione. Questo sistema permette di abbattere alla fonte le eventuali emissioni di particolato. Poi il sistema di captazione delle aeriforme alle gabbie del treno finitore, in particolare le ultime gabbie, con depolverazione tramite filtri a tessuto. Per aeriformi particolarmente umidi, in alternativa ai filtri a tessuto, e sono stati adottati un sistema di battimento ad umido. Adozione di un sistema di captazione e depolverazione mediante filtri a tessuto per la riduzione delle emissioni di polveri che possano derivare dalla spianatura dei nastri, adozione di una delle seguenti tecniche per ridurre le perdite energetiche durante il trasporto del materiale dal treno sbozzatore al treno finitore, utilizzo del coil box, utilizzo degli scudi termici sulle tavole di trasferimento. Se mi conferma che sono stati raggiunti questi obiettivi e utilizzate poi questi...
No, lei mi ha descritto in realtà che cosa l'AIA generica dice e mi ha descritto alcune applicazioni che nel mondo esistono, quindi scudi termici per evitare la dissipazione del calore sul 3 Onastri 2 non ci sono.
Sì.
Poi parlava di il sistema, allora l'AIA dice o adotta alle gabbie del finitore dei sistemi di captazione delle polveri in alto oppure adotta il sistema a spray. E su Tonastri 2 c'era, era di cui parlavamo prima, il sistema spray di abbattimento delle polveri alla fonte.
Solo questo. No? Senta, questo tipo di rinnovamenti, investimenti e manutenzione straordinaria, oltre ad avere una ricaduta dal punto di vista della sicurezza e quindi un miglioramento nella sicurezza del lavoro, e una verticalizzazione della linea di produzione proprio come qualità del prodotto, portavano anche un miglioramento dell'impatto ambientale, visto e considerato che si trattava di nuovi macchinari comunque?
Sì, ovviamente, ogni macchinario che veniva montato doveva, soddisfare le ultime tecnologie, quindi certo, doveva essere conforme alle ultime tecnologie.
Senta, nel periodo 95-2012, le consta, ovviamente faccio un riferimento io generico, lei voglio una risposta altrettanto generica e non specifica all'euro, ma proprio nelle aree di suo riferimento, Treninastri 2, Treninastri 1 e Treno Lamiere, ci sono stati investimenti per circa 700 milioni di euro?
Quello che le stavo dicendo, sicuramente tra i 500 milioni e il miliardo di euro.
E quindi di questi investimenti si è occupato sia lei sia l'ingegner Corti?
Sì.
Nello specifico?
Sì.
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 Ecco, al di là degli aspetti caratteriali, dal punto di vista delle competenze tecniche, per quello che è stata la sua esperienza, abbiamo oggi percepito una parte della sua competenza e professionalità, l'ingegner Corti era una risorsa da questo punto di vista, dal punto di vista della competenza e delle conoscenze?
Sì, è una grandissima competenza da questo punto di vista. D'altronde, se non fosse così, non avrei deciso di tenerlo con me qualora ci fosse stata la possibilità.
Bene, senta, con riferimento allo stipendio che veniva corrisposto, prima ho fatto riferimento a 75.000 euro, mi conferma che erano 75.000 euro lordi, quindi circa 38-40.000 netti, quindi considerati le 13 mensilità stiamo parlando di circa 3.000 euro al mese?
Sì, parliamo di questo, esattamente.
Bene. Con riferimento invece ai premi, si tratta sempre di importi lordi che venivano corrisposti in busta capaga, quindi stiamo parlando quindi circa di altre 3.000 euro al mese sostanzialmente,
sì, esatto,
ripartite,
sì,
ripartite
70-75.000 euro l'anno, quindi lord che è riportato al netto, sì, alla fine arriviamo lì.
Lei prima ha fatto riferimento a quelli che erano i criteri che lei adottava per corrispondere il premio di fine anno alle persone che la coadiuvavano in questa enorme quantità di lavori e di investimenti che sono stati fatti.
Sì.
Ritiene che alla luce di quelli che potevano essere le risultanze degli incontri che lei faceva a Milano annualmente, che i premi che venivano corrisposti a lei erano proprio in forza di quella che era la sua attività tecnica e di impegno e di investimenti fatti sullo stabilimento di Taranto? Cioè il criterio che veniva adottato, se lei lo ha percepito nel corso di quei colloqui, era lo stesso o se era diverso, me lo dica, insomma.
Il criterio, ad essere sincero, non l'ho percepito, perché a volte c'erano...
Di cosa parlavate,
diciamo,
lì?
C'era un miglioramento nei premi anno dopo anno, quando magari non avevi ottenuto dei risultati, però comunque ci avevi dato l'anima per migliorare, e magari momenti in cui il tuo risultato era all'eccelso e non ti aspettavi quello che pensavi.
Ah, okay.
Non sempre c'era questa corrispondenza. Però di fatto il discorso dei premi c'era, il reale, se le devo dire che se ritenevo la mia retribuzione idonea a quello che è il compito che svolgevo, parliamo da capo area, ma io le avrei detto sinceramente no.
Ritorniamo al momento, infatti, ecco, mi ha dato il link ad un'altra domanda successiva. Quindi quando lei viene individuato come la persona che deve essere il nuovo direttore dello stabilimento dopo gli eventi anche particolari che avevano caratterizzato lo stabilimento di Taranto, perché comunque era stato oggetto di iniziative dell'autorità giudiziaria con sequestri, con provvedimenti di carattere cautelare. Quello, lei ha fatto riferimento che il compenso che avevate poi pattuito era di 200.000 euro.
Sì.
200.000 euro anche in quel caso lorde, quindi stiamo parlando di meno di 100.000 euro all'anno sostanzialmente.
Esatto, sì.
Bene. Senta, io ho sentito il suo esame da parte del pubblico ministero e lei era anche stato sentito nella fase delle indagini preliminari. Ecco, anzi, innanzitutto mi devo fare una domanda. Quando è stato sentito il l'1 luglio del 2013, ricorda se la Guardia di Finanza le ha fatto una domanda specifica e che quindi la Guardia di Finanza conosceva il contratto di assistenza tecnica e servizi stipulato da Ilva S.p.A. e Riva Fire S.p.A.?
Di questo ho già risposto.
Si ricorda se è stata fatta una domanda? No, io è diversa la domanda. Ricorda se è stata fatta proprio una domanda specifica dalla Guardia di Finanza già all'epoca, nell'1 luglio del 2013?
Sì, mi è stato chiesto se fossi a conoscenza.
La risposta me l'ha data dal pubblico ministero, ma la domanda specifica, la Guardia di Finanza gli ha fatto questa domanda.
Sì.
Bene. No, serve a me perché evidentemente ne erano a conoscenza che non si trattava nessun governo ombra. Senta, con riferimento a quel verbale della Guardia di Finanza, innanzitutto le volevo chiedere, siccome ho notato ovviamente che il verbale viene chiuso alle 23:20 e inizia alle ore 15, cioè 8:20 di verbale compendiate in 6 pagine. Ecco, volevo sapere innanzitutto se lei è stato convocato direttamente per le 15 o era già presente prima in la Guardia di Finanza.
Sì, convocato per intorno alle 14:30-15.
Quindi 8:20. Se mi conferma anche che all'interrogatorio, oltre al luogotenente Mariani Roberto, al maresciallo De Quarto Alfonso, è intervenuto anche il maggiore Giuseppe Micelli e il tenente Arturo Boccuni.
Sì, lo confermo.
Quindi tutte queste persone per interrogare per 8:20. Bene.
Veramente si dà atto di interventi successivi per essere...
Dalle 16:30 alle 17 il maresciallo Giuseppe Micelli e dalle ore 18 il tenente Arturo Boccuni. Mi conferma?
Sì.
Quindi intervenivano a spot praticamente.
Ora, sulla precisa no, però c'era stato.
Sì, ci mancherebbe.
Alternati, sì.
Finita alle 23:20, me lo confermo.
Avvocato, magari sì. Che puoi evitare commenti.
Non sto dicendo niente. Sto dicendo semplicemente che gli orari sto leggendo.
Forse è capisco... la mia impressione.
No, si commentano da soli questi orari. Io sto soltanto dando gli orari. Se dovessi fare i commenti, poi.
Va bene, li farà
la
sede opportuna.
Non li faccio commenti, infatti, soprattutto gli orari sto controllando, ecco. Senta, quando è stato esaminato dal pubblico ministero, ma l'aveva già detto nelle indagini, lei riferisce di essere stato assunto nel febbraio del 90 e di essersi occupato fino al 96 del controllo di processo e di automazione all'interno dell'ILVA, questo me lo conferma?
Sì.
Ecco, lei che noi non abbiamo tantissime persone che ci possono raccontare il prima e il dopo. Allora, lei ha per quella che è stata la sua attività professionale di quegli anni, e per, quindi ILVA pubblica e poi gestione Riva e ILVA privata, ci può dare una descrizione di che cos'era lì, ovviamente con l'osservatorio suo tecnico, cos'era l'ILVA pubblica e che tipo di cambiamenti, se ce ne sono stati, ha potuto verificare con l'ILVA privata?
Avvocato, mi sembra troppo ampia.
Con il suo osservatorio specifico, cioè in relazione alle attività da lui svolte, non a 360 gradi, sì, nello specifico della sua attività,
com'era
dal punto di vista dell'automazione, dell'organizzazione, della produzione, dell'attenzione alle normative ambientali.
Questa è veramente una valutazione,
certo, sì. Poi, come dato,
lei fa magari delle domande
più specifiche. Allora senta, dal punto di vista dell'automazione, partiamo da quello del controllo del processo e dell'automazione, visto e considerato che se ne è occupato dal 90 al 96, che tipo di differenze, se ce ne erano, ha potuto verificare tra la gestione pubblica e quella privata?
Opposizione alla domanda, presidente, troppo generica. Qui il processo che significa?
Poi sta parlando dell'attività
dai minerali all'acciaio o una specifica fase?
Ma io capisco che tutto il mondo è nato nel 1995, però siccome abbiamo qualcuno che stava dal 1990, magari potrebbe essere interesse anche della pubblica accusa quella di andare a verificare che cosa c'era dal 90 al 95. Quindi la mia domanda specifica, è, visto e considerato che la premessa era che lui si è occupato del controllo del processo e di automazione, allora se innanzitutto ci vuole spiegare nello specifico di che cosa si occupava dal 1990 al marzo del 96 con riferimento al controllo del processo e dell'automazione, poi facciamo le altre domande dopo.
Allora, sempre sul treno Nastri 2, il mio compito come tecnico di automazione era quello di far sì che le macchine elettroniche che comandavano poi le macchine di fatto non avessero problemi, ma diciamo compito principale era quello di fare miglioramenti continui su richieste anche del responsabile dell'area all'epoca, l'ingegner Cutrignelli.
Ecco, rispetto a questa sua attività, lei ha potuto verificare differenze tra l'ILVA pubblica e l'ILVA privata, e che, se ce ne sono, che tipo di differenze?
Allora, nello specifico, io mi posso riferire solo al Treno Nastri 2, perché come tipologia di lavoro non avevo visione di ciò che accadeva, di ciò che erano, diciamo, le altre realtà. Nel momento in cui sono arrivato all'ILVA c'erano delle macchine molto vecchie, delle Milita standard degli anni 70, che erano programmate con un linguaggio veramente obsoleto, però sempre nel pubblico, nel 91-92 fino al 94-95 sul Treno Nastri 2 fu avviata anche lì una grossa attività di automazione, cosiddetto famoso revamping Treno Nastri 2, e quindi sono stato coinvolto, sono stato un anno e mezzo in Germania, poi sono tornato e abbiamo avviato queste macchine. Quindi sono stato in Germania presso la Siemens a supervisionare i lavori e comunque affiancare con loro a lavorare insieme ai tedeschi per poi installare tutto a Taranto. Quindi per quanto mi riguarda, sul Treno Nastri 2 c'è stata, partendo da una situazione catastrofica fino agli anni 92-93, poi c'è stato un miglioramento continuo. Secondo quello che devo dire, poi l'automazione, no, se parliamo sempre solo di automazione, ha avuto questo miglioramento continuo. Quindi se dovessi dire dal 92 non ho visto salti repentini facendo riferimento alle differenze di gestione.
Sì. E dal punto di vista degli investimenti, nel periodo in cui lei è stato nell'ILVA pubblica, ci sono stati investimenti di questa importanza, di questa entità? Nel periodo in cui c'è stato?
No, se devo fare riferimento agli investimenti, la cosa si ribalta completamente, perché con l'ILVA pubblica il sistema elettrico e meccanico in particolar modo non mirava, o meglio non mirava, le condizioni erano tali che si andava più con ripristino in loco piuttosto che la sostituzione del ricambio ex novo. In realtà io mi ricordo quando facevamo le fermate, anziché un turno settimana, quando facevi le fermate, io dalle 7 alla mattina tornavo a casa alle 2, 3 di notte, fino a quando, certo, non si avviava l'impianto, no? Perché richiedevano più sforzi dal punto di vista del ripristino.
Lei aveva limiti di spesa per comprare per i ricambi? Per i ricambi?
No, da questo punto di vista non avevo né un valore definito di spesa, ma mai nessuno mi ha detto: questo è il tuo limite.
Prima faceva riferimento al metodo Riva, cioè che quando c'era l'intervento di manutenzione si preferiva sostituire il pezzo e mettere il nuovo, esatto, direttamente.
Esatto, sì.
Bene. Soltanto una specificazione: quando prima ha fatto riferimento nel corso dell'esame del pubblico ministero alla RDA, se può specificare che cos'è RDA, l'acronimo RDA?
È richiesta di acquisto.
Perfetto.
E non è riferita solo all'acquisto di ricambio materiale, ma è riferita anche all'acquisto di servizi da parte di impresa.
Perfetto. Se mi dà un secondo... Grazie, non ho altre domande.
Se non ci sono altre domande, prego, avvocato.
Una sola.
No, l'avvocato che è dietro di me.
Una sola, presidente. Vuoi andare?
Ipedico, avvocato.
Avvocato Ipedico.
Prego.
Buonasera, ingegnere.
Buonasera.
Una sola domanda. Lei, nel corso dell'esame del pubblico ministero, ha fatto riferimento all'introduzione di una figura, se ho capito bene, intermedia tra la direzione di stabilimento e i capi area, che lei ha definito direttori di area.
Sì.
Ho inteso bene?
Sì.
Ha detto di averlo, come dire, effettuato, programmato subito dopo la sua nomina a direttore di stabilimento.
Sì.
Le risulta, quando lei è diventato direttore, che ci fosse già una proposta per strutturare l'organizzazione aziendale in questo senso?
Assolutamente no.
Senta, quando fu poi effettivamente posta in essere questa riorganizzazione, con l'arrivo del commissario Bondi?
Sì, diciamo che parte nel primo mese, quando c'era solo il dottor Ferrante, il quale condivideva, poi con il commissario Bondi c'è stata continuità in quest'idea, si è andata in esecuzione durante dottor Bondi come amministratore delegato.
Va bene, grazie.
Prego.
Ci sono altre domande? Pubblici ministeri, ci sono altre domande? Prego.
Sì, ingegnere, l'avvocato Perrone per il verbale.
Salve.
Le volevo chiedere, proprio riallacciandomi a quanto lei ebbe a riferire alla Guardia di Finanza in data 1 luglio 2013 in quel verbale, se le consta che obiettivo della proprietà della famiglia Riva fosse la qualità del prodotto unitamente alla sicurezza dei lavoratori, tant'è che erano stati inseriti anche degli incentivi destinati a tutto il personale.
Sì, erano stati inseriti degli incentivi, secondo determinati parametri che andavano a premiare quelle aree che avevano ottenuto dei miglioramenti sugli obiettivi di sicurezza.
Perfetto, questo in uno a quel progetto DuPont di cui abbiamo parlato precedentemente.
Esatto, sì.
La ringrazio.
Prego.
Ci sono domande, pubblici ministri? Senta, ingegnere, solo un chiarimento a proposito di questa organizzazione che lei aveva, diciamo, pensato, dei direttori di area, l'istituzione, sì, di direttori di area. Prima ha riferito e dichiarato che per evitare di avere a che fare con 50
insomma, persone, se non erro, erano 52 aree.
Aree. Sì. Quindi direttori di aree, secondo diciamo, questo suo programma, quanti sarebbero dovuti essere i direttori di aree?
Allora, di fatto è stato realizzato.
È stato successivamente realizzato.
È stato realizzato, c'era il direttore dell'area a caldo che comprendeva i parchi minerali, l'agglomerato Altiforni, diciamo fino alla produzione Ghisa, dall'arrivo a materie prime fino alla produzione Ghisa.
Sì.
Poi è stato, c'era il direttore area acciaieria, il direttore area laminazione, che comprendeva Treno Nastri 1, Treno Nastri 2, Treno Lamiere e Finitura Nastri 2, il direttore area tubifici.
Quindi tre macro, quattro macro aree. Sì. E questo che fu realizzato corrispondeva al suo progetto?
Era il mio progetto.
Era
il mio progetto.
Va bene. Senta, e poi un'altra precisazione. Lei ha detto che quando diciamo, assunse le funzioni di direttore di stabilimento, diciamo, si creò una certa distanza rispetto ai fiduciari di cui ha parlato stamattina. Sì. Per sua scelta,
sì,
ha detto,
e
fu una mia volontà quella di creare, di avere rapporti direttamente.
Esatto.
Cioè, ci può spiegare i motivi per i quali assunse questa scelta? Quali sono i motivi alla base di questa scelta?
Ma molto, molto semplice il discorso. C'era tutto il caos giudiziario in atto. In più, dottor Bondi come commissario iniziava a mettere gli occhi su questa cosa. Ritenevo, su questa cosa intendo sulla struttura dei fiduciari, sì, intesa come questo, mi chiede di formulare, di fare una distinzione tra personale che volevo tenere in stabilimento e personale che non, per cui, personale che io ritenevo non restare in stabilimento, mi pone un po' tra virgolette di timore, perché no, e inizio a valutare se lo stabilimento fosse in grado di marciare e di andare avanti senza personale tra virgolette esterno.
È chiaro. L'ultima domanda, ingegnere, ha parlato dei criteri di valutazione di questo premio di fine anno.
Sì.
Ma le risulta che qualche volta questo premio non sia stato proprio riconosciuto? Ed eventualmente se
parlo de,
cioè se non sia stato proprio
parlo dell'esperienza de ovviamente,
cioè per quello che
personale,
sa chiaramente
per
personale
che...
o quello che sa comunque.
Sì, ricordo, però non ricordo chi a qualcuno non è stato riconosciuto.
Non è stato riconosciuto. E quali erano i motivi per i quali non veniva riconosciuto? Non li sa indicare.
Non lo so.
Va bene, se non ci sono altre domande.
Sì, una sola chiarimento proprio su domanda della difesa. Quando ha parlato di questo obiettivo di sicurezza e di produzione,
no, della sicurezza, qualità del prodotto e sicurezza.
Sì.
Della proprietà, ma c'era una gerarchia tra questi due obiettivi?
Che intende con gerarchia?
Cioè chi veniva prima, la produzione o la sicurezza?
No,
se
c'era, cioè opposizionavano, un attimo soltanto, no, figurati, faccio fare l'opposizione. Allora ce n'è una di carattere procedurale, perché il pubblico ministero aveva detto che non aveva più altre domande, le uniche domande che poteva fare erano in relazione alle, mi faccio terminare l'opposizione, il pubblico ministero poi lo fa lei, ma poi parla lei, mi faccio terminare l'opposizione, e anche per un discorso di nostro rispetto.
Sì, ma basta che
allora proceduralmente il pubblico ministero prima ha detto che non aveva altre domande. Proceduralmente il pubblico ministero può fare domande soltanto con riferimento all'oggetto delle sue domande, su cui anche noi possiamo fare le domande. Quindi questa è quella procedurale, prima opposizione. Seconda opposizione, che rimetto ovviamente a lei, è in ordine al fatto che non si possono fare domande valutative, perché in questo caso si sta chiedendo una valutazione di quale doveva essere secondo il testo il pensiero della proprietà. Quindi da questo punto di vista, sia quella formale procedurale sia l'altra, c'è opposizione. Ci rimettiamo a lei ovviamente, Presidente.
Posso rispondere, Presidente?
Prego.
Noi, quando avevamo detto che non avevamo domande, è intervenuto la difesa, l'avvocato Luca Perrone, a fare una domanda al testimone. Io mi sto riallacciando a quella domanda.
No.
Dopodiché il Presidente ha chiesto, noi stavamo discutendo, non abbiamo detto di non avere... avere altre domande, è intervenuto il Presidente a fare legittimamente le sue.
Possiamo risentire
sulla domanda della
mi
difesa.
Mi sembra che sia successiva l'intervento, l'avevo già chiesto, se non sbaglio, cioè l'avevo già chiesto, no, è venuto dopo. Va bene, la domanda non è ammessa, si era chiuso ormai il giro. Lo possiamo.
Sì, se mi consente soltanto due precisazioni proprio a seguito delle sue domande, invece.
Chiudiamo.
Lei sa che dopo le sue domande noi possiamo avere una piccolissima parola. Soltanto per questo. Ma veramente brevissimo. Se la domanda è questa, se probabilmente ha già risposto, ma se lo vuole confermare. Se quando lei diventa direttore dello stabilimento e poi lei fa quel tipo di proposte dei direttori, quando poi i direttori vengono messi come direttori di aree, i fiduciari invece sono già andati via dal punto di vista temporale? E l'altra domanda collegata, così la può valutare, no, è se le risulta che il contratto di servizio di assistenza tecnica tra Rivafire e Ilva fosse stato risolto da Bondi. Queste due domande.
Allora, sulla seconda domanda le rispondo che non so, ignoro completamente. Sulla prima domanda farei confusione temporale.
Va bene, non facciamo confusione.
Va bene,
grazie.
Allora può andare, grazie. La ringraziamo, può andare anche il difensore d'ufficio.
Buona serata.
Salve, buona serata. Allora,
in relazione alla produzione documentale, cioè volevo fare una riserva, come per le altre volte, alla fine dell'udienza le produciamo l'indice delle produzioni documentali delle udienze precedenti, se mi consente, anche con riferimento a tutta la documentazione che abbiamo fatto visionare, riservo la sistemazione di un indice e la produzione alla prossima udienza.
Va bene, avvocato. Allora, possiamo iniziare a liberare qualche testa per evitare di farli aspettare inutilmente, o sono veloci? Non so, non credo. Forse sarebbe il caso di sentire quel test che è già venuto per la seconda volta.
Di maggio,
gli altri due li possiamo liberare? Li rinviamo a domani? Che dite?
Domani può fare. Perché una non ci viene, due test sono.
Sì, perché sembra che ci sia. Solo due testi domani. Due, tre testi.
Tre testi domani.
Ha tre testi. Però su una c'è qualche dubbio, perché ha.
Iniziamo
a sentirlo e poi eventualmente continuiamo domani. Gli altri due li possiamo liberare, però.
Liberiamo.
Dobbiamo sentire?
Sì, di maggio, e gli altri due li faccio entrare, che così li. Allora, il test di maggio se si può accomodare, gli altri due purtroppo devono tornare domani, perché non ce la facciamo, ormai aspetterebbero inutilmente per ulteriore tempo, e ci vediamo domani mattina. Grazie, San. Signor Di Maggio, un attimo di pazienza, stiamo aspettando i giudici.
No, mi sono pensato che ho preso.
Presidente, la vuole adesso? Quella col disco c'ho pronta, quella di oggi la produciamo alla prossima udienza con l'indice, o col disco, se lo vuole adesso, non so, come... Presidente, lo vuole... Allora,
produciamo... La vuole depositare?
Sì. Produciamo... la produzione in relazione alla deposizione del test Cordisco Marcello, verbale udienza 30 gennaio 2018, sono gli investimenti che hanno trovato conferma da parte del testimone Cordisco. Sono 5 grossi investimenti e sono indicizzati. Poi abbiamo la produzione documentale sempre degli investimenti relativi alla deposizione del test Marinosci Cosimo, verbale udienza 30 gennaio 2018, si tratta di 11 grossi investimenti, sono tutti quanti indicizzati. Faremo la stessa cosa per gli investimenti di oggi riconosciuti dall'ingegner Lupoli.
Va bene.
Un attimo solo che devo fare una... Signor giudice, in considerazione dell'audizione del test qui presente, siccome ci sono state delle accuse di fatti reato da parte di Rito, del test Rito nei suoi confronti, e siccome saranno oggetto ovviamente di controesame da parte di queste difese, non so se di esame del pubblico ministero, ritenete di provvedere ad una audizione assistita con un difensore o no? Perché si tratta praticamente di fatti che sono stati qualificati come fatti illeciti, che asseritamente commessi da questa persona da parte di questo Rito.
Presidente.
Che dicono i pubblici ministeri?
Non mi pare che ci siano state accuse di commissione di reati, addirittura addebitate direttamente al Di Maggio dal teste Rito.
Io qua
interpretazione della difesa.
Ho i verbali qua.
Ma lasci andare i verbali, alla Camera di Consiglio poi... La Corte di Assise analizzerà, però in questo momento del processo non
riteniamo necessario, visto che non pende nessun procedimento a carico
del... Per carità, Presidente, se vogliamo perdere
tempo.
Non si può perdere tempo. Siccome quei fatti sono stati individuati come delle condotte rilevanti dal punto di vista... E mi fa specie che la Procura della Repubblica non abbia accolto evidentemente i passaggi accusatori del testerito.
Possiamo allora procedere all'esame del test, non è necessario unirlo di difensore perché non pende nessun procedimento.
Infatti dovrebbero partire d'ufficio quando sono notizie di questo tipo in relazione a fatti per i quali si procede d'ufficio, questo è il mio ricordo.
Avvocato.
No, non è solo del pubblico ministero, è di tutte le persone.
Allora, può procedere. Scusi, deve leggere la formula che è davanti a lei. Consapevole, quella in...
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Bene, lei quindi si chiama Di Maggio
Francesco,
nato
a Taranto.
Quando?
13 agosto 1962.
Dove risiede, Fragagnano. Signor Di Maggio?
Fragagnano, Contrada Vignali.
Sì, risponda alle domande dei pubblici ministeri e poi delle altre parti.
Buonasera signor Di Maggio. Senta, sì. Lei ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di Taranto?
Sì.
In quale periodo?
Gennaio 2006, aprile, maggio 2011.
Quindi è stato assunto nel 2006. Sì. Prima che attività lavorativa svolgeva?
Era un luogotenente dei carabinieri.
Dove prestava servizio?
Taranto. Reparto operativo.
Reparto operativo, sì. Senta, in questo periodo lei ha detto quindi è stato assunto dal 2006 sino al maggio del 2011. In questo periodo di che cosa si è occupato?
L'assunzione ha riguardato l'incarico di responsabile della tutela del patrimonio, capo della vigilanza, diciamo per essere in termini più... poi ad un certo punto ho ricoperto anche, ma sempre in funzione di tutela del patrimonio, la responsabilità di capo area del comprensorio di scariche.
E questo da quando?
Ma il periodo preciso non lo so, 2008, 2009, sino a quando poi mi dimisi, insomma, nel 2011.
Cioè le dimissioni sono avvenute quindi nel 2000, quindi lei ha interrotto l'attività lavorativa a seguito di dimissioni. Perché ci sono state queste dimissioni?
Ma perché intanto l'incarico di responsabile della vigilanza di fatto io l'ho svolto sino al 2008, perché ad un certo punto venne indagato e poi sottoposto a procedimento per favoreggiamento personale in una vicenda di mobbing, procedimento che si è definito nel 2015 con l'assoluzione, per cui in quella fase, quando già comunque avevo iniziato a ricoprire l'incarico di responsabile del SEA, mi dimisi dall'incarico di responsabile della vigilanza.
E questo è accaduto, ha detto, in quale periodo?
Guardi, 2008 se non sbaglio, insomma.
Lei quando è stato sentito il 20 dicembre del 2012 riferiva di aver ricoperto appunto l'incarico di coordinatore operativo al servizio di vigilanza fino all'inizio del 2009.
Quindi
il pubblico ministero dice, se non ricordo male, anche in quella sede ha espresso, se facciamo la contestazione facciamola fedele, dice se non ricordo male già in quella sede. Quindi...
Se non ricordo male sino all'inizio del 2009.
Quindi non lo diamo come un dato certo, perché se già quando è stato sentito al 20-12-2012 giustamente il test era indeciso sulla data, non possiamo fare emergere una contestazione con data precisa.
Quindi signor Di Maggio... Anche adesso
diciamo
non
fine 2008, inizio 2009,
vabbè, l'aveva già
più o meno
detto.
Quello era il periodo.
Va bene, possiamo andare avanti.
E quindi da questo momento in poi, allora lei che ruolo ha ricoperto, che funzioni ha svolto?
Vabbè, diciamo ufficialmente come responsabile del comprensorio di scariche, di fatto comunque collaboravo con il nuovo responsabile della vigilanza nel controllo del patrimonio, insomma.
Chi era il nuovo?
Blasi.
Il nome?
Il nome di battesimo non lo ricordo, lo chiamavamo Graziano, però non era...
Lei parlava del signor Blasi Giuseppe.
Sì, Giuseppe, esatto.
Blasi Giuseppe. E allora, quindi, allora ci può spiegare che cosa si intende? Lei ha detto è stato... cioè ha ricoperto un incarico diverso, si è occupato, diceva, del comprensorio di scariche.
Sì, ad un certo punto
coadiuvava il nuovo, non lo so, ecco, spieghi, può spiegare
sì,
bene.
Diciamo, siccome non aveva molta esperienza, le incombenze dell'ambito della vigilanza erano, diciamo, abbastanza numerose, spaziavano dal controllo degli ingressi, le portinerie, i varchi, all'epoca come dire, sotto la vigilanza vi era anche il servizio antincendio, il trasporto interno del personale, il controllo sulla circolazione stradale all'interno dello stabilimento, il controllo della documentazione e quindi l'emissione delle autorizzazioni, i badge per tutti i terzi che entravano nello stabilimento, il controllo dei cantieri logistici dei terzi che erano all'interno dello stabilimento.
Quindi lei coadiuvava, cioè
sì, diciamo che di fatto qualsiasi cosa mi chiedeva, io lo indirizzavo, lo consigliavo, insomma.
Mentre invece per quanto riguarda il nuovo incarico, cioè lei formalmente quale incarico ha ricevuto dopo appunto
quello di responsabile dell'ambito di scarica? Lo ricevetti nel momento in cui diciamo il precedente responsabile venne trasferito da altra attività.
Chi era il precedente responsabile?
Castronuovo, questo era il cognome. Di fatto chi poi gestiva l'ambito delle discariche era il tecnico abilitato, quello che aveva le autorizzazioni e le abilitazioni all'esercizio della conduzione delle discariche, Lezza, che era già un sottoposto di Castronovo. Sorse questa necessità e quindi venne incaricato di svolgere questa attività, perché in quella fase tutta l'area di scariche che sta nella, per localizzarla nell'ambito dove ci sono le cave, no? Quindi abbastanza distaccata dallo stabilimento, c'era un'intensificazione di furti, danneggiamenti, ingressi abusivi dall'esterno, insomma. Quindi si cercò di mantenere una presenza più costante.
Ma in precedenza, sì, quando lei era responsabile della vigilanza, così come ci ha indicato prima, già si occupava anche di questi aspetti?
Che riguardavano la tutela del patrimonio anche in quell'area, sì.
Esclusivamente tutela del patrimonio, oppure lei era anche titolare di deleghe diverse in relazione
quando
a quest'area?
Subentrò quella di responsabile del SEA, mi venne conferita quella delega. Io, se mi permette, a tal proposito vorrei precisare che attualmente sono indagato per un'indagine che riguarda la discarica Leucaspide, per essere stato, diciamo, uno dei responsabili del SEA, no?
Esattamente come lui vuole.
Del SEA. Io le chiedevo.
Mi perdoni Presidente, a seguito delle indicazioni del test ci dà 5 minuti per verificare l'imputazione di Leucaspide, perché vorremmo capire se c'è interazione e formulare eventualmente la questione procedurale.
Pubblico Ministero?
Non c'è nessuna integrazione, il procedimento è mio, giudice.
Lo vorremmo controllare anche noi, sai, cioè, ci fidiamo normalmente dei pubblici ministeri.
Però faccio interloquire la parte pubblica. Non li interrompa.
L'imputazione riguarda un disastro ambientale per accumulo di rifiuti sul costone della Gravina Leucaspide, che ovviamente non c'entra niente con l'attuale procedimento di oggi in questa udienza, completamente slegato.
Va bene,
possiamo avere sempre questo termine di 5 minuti per guardare l'imputazione, per favore? Grazie. 5 minuti.